L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo presentano...
Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare, tutta la notte devi suonare.
Conversazioni d'arte, il jukebox della storia italiana, il patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, racconta la storia nella canzone italiana. Il quarto fronte, musica e radio nell'Italia liberata.
Muoviti, muoviti, la notte è breve, il tempo stringe, non farti pregare. E poi non puoi più tirarti indietro. Abbiamo messo altre 100 lire. Sei come un jukebox, jukebox, devi suonare jukebox, jukebox, devi cantare jukebox, jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare.
Conduce Francesco Piscitiello. Prenderanno parte alla trasmissione Aldo Grassini, presidente del Museo Tattile Statale Omero, Gioacchino Lanotte, docente e storico della canzone italiana, Leandra Gatto, curatrice della mostra Amazzonia, se tu fossi indio, Elisabetta Borgia, centro per i servizi educativi del museo e del territorio, direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, no?
In redazione Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello. Regia di Giacomo Elmi.
Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione. E poi non puoi più tirarti indietro. Abbiamo messo altre 100 lire. Sei come jukebox, jukebox, devi suonare jukebox, jukebox, devi cantare jukebox, jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come jukebox, jukebox, devi suonare jukebox, jukebox, devi cantare jukebox, jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Muoviti, 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 muoviti.
Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori da Francesco Piscitiello. In attesa che Luisa Bartolucci si liberi, vi do io il benvenuto a questa nuova puntata del ciclo di trasmissioni Jukebox della storia italiana. Do il mio saluto anche a Elisabetta Borgia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Buonasera Elisabetta e grazie sempre per il tuo cortese contributo a questo ciclo di trasmissioni.
Buonasera a tutti voi e sempre grazie invece dell'invito e di questa opportunità di parlare del patrimonio.
Allora Elisabetta, prima di... permettersi di introdurre i contenuti di questa puntata, che sarà suddivisa in due parti essenzialmente, parleremo del Museo Omero di Ancona e di una mostra e poi del contenuto vero e proprio della trasmissione, che è il quarto fronte, musica e radio nell'Italia liberata. Voglio darvi riferimenti per chi volesse contattare la nostra trasmissione, volesse contattarci. I numeri telefonici sono lo 06 699 88 353, 06 679 1758. si possono inviare anche mail, così come avete già fatto in questi giorni, al nostro indirizzo diretta@chiocciolaicechi.it oppure compilare il nostro form della rubrica Parla con l'Unione. Sono arrivate diverse mail, poi le leggeremo, alcune indirizzate proprio a Grassini per quanto riguarda la mostra Amazzonia, se tu fossi indio, e della quale parleremo fra poco, e poi altre sono relative appunto al contenuto vero e proprio della trasmissione. Allora Elisabetta, a te l'onore e l'onere di introdurci in questa trasmissione di oggi pomeriggio.
Sì, allora siamo al secondo appuntamento di questo ciclo, il titolo l'abbiamo sentito anche nella sigla. È un ciclo che vede come protagonista, abbiamo detto, il patrimonio sonoro dell'Istituto Centrale dei Beni Sonori e Audiovisivi. Si è deciso proprio di raccontare attraverso questo patrimonio la storia nella canzone italiana, ecco, sottolineiamo ancora una volta, non tanto della quanto nella canzone italiana, cioè di raccontare proprio come la canzone ed il suo mezzo di diffusione per eccellenza, cioè la radio, furono talvolta proprio strumenti della storia, come abbiamo già visto anche la volta precedente, lo vedremo anche oggi, e sempre e comunque furono espressione poi della società del tempo. Nella puntata precedente, che è andata in onda il 15 ottobre, si è raccontato un po' dell'utilizzo propagandistico della canzone popolare di Evasione negli anni 30. In quella di oggi torneremo a parlare un po' di un utilizzo propagandistico della canzone, però nell'Italia liberata, cioè proprio in quel periodo che seguì l'8 settembre del 43, data in cui venne resa nota la firma dell'armistizio. Ecco, una propaganda, la propaganda in quel delicato momento storico fece, appunto, come ascolteremo, un uso proprio strategico delle emittenti radiofoniche, sì, in primo luogo, che furono man mano riattivate dagli alleati nel loro percorso di risalita della penisola. Da sud a nord e di progressiva liberazione del territorio italiano, e ancora una volta, come sentiremo, la musica leggera giocò un ruolo rilevante. Ascolteremo la voce di Badoglio che annuncia l'armistizio, proprio esattamente il comunicato della liberazione di Firenze, e parleremo del Sor Capanna, al secolo Pietro Capanna, ascolteremo canzoni, La strada nel bosco, L'intramontabile o sole mio, ma anche molte altre canzoni che si intrecciano poi a temi e sonorità della musica d'oltreoceano.
Poi immagino che la radio allora sia stata importante proprio per lanciare messaggi in codice, messaggi segreti anche con alleati, tra...
Sicuramente, di questo aspetto poi ne parleremo con il nostro ospite d'onore, il professor Lanotte, Gioacchino Lanotte. Ecco, come accennavi te, la trasmissione si apre questa volta con il Focus, che è una rubrica con cui cerchiamo di dare spazio a notizie sulle iniziative dei musei, non solo del MIBAC, ma anche musei civici, altre realtà, come anche il Museo Omero, che propongono iniziative, manifestazioni, che diano in qualche modo un modo a tutti di accedere e di conoscere, di avere un contatto diretto con il patrimonio culturale. E a questo proposito, tra l'altro, parleremo appunto della mostra Amazzonia, Se tu fossi indio, una mostra appunto che nasce proprio dall'idea di voler far immergere il visitatore in queste atmosfere, anche attraverso i suoni, il tatto, la conoscenza diretta. Ecco, è diretta a tutti, questo è un aspetto sempre importante da ribadire, e questo proprio che può arricchire la visita di ognuno in qualsiasi contesto, un approccio multisensoriale, non è destinato soltanto alle persone che non hanno la possibilità di una conoscenza attraverso la vista delle opere, ma è un arricchimento per tutti. Noi lo ribadiamo spesso perché è un aspetto centrale, importante. Anche per questo io voglio ringraziare rapidamente ancora una volta l'Unione, anche in relazione ad un altro progetto, il turismo, un progetto che ha portato avanti dal titolo Turismo culturale per disabili visivi, che è stato promosso dall'Unione, il referente è stato il dottor Paladino, e che ha portato, e questo è stato un po' l'elemento sottolineato dalla stessa Unione, una massa di persone con disabilità visiva a visitare i musei, quindi non qualcuno ma gruppi di persone. Questo raccogliendo un po' il grande interesse che c'era da parte di molte persone che a volte non avevano mai oltrepassato la soglia del museo, e tra l'altro attraverso questa iniziativa hanno permesso agli operatori museali, alle persone all'accoglienza, ai responsabili dei servizi educativi, ai direttori di conoscere in maniera diretta, non filtrata, direttamente le esigenze di persone che hanno una disabilità visiva, e questo ha contribuito sicuramente a un miglioramento della struttura, o quantomeno a un ampliamento della consapevolezza di ciò che è necessario fare. Dunque, di nuovo una volta, ancora una volta, uno stimolo, uno sprone ad abbattere queste barriere non solo architettoniche, non solo culturali, ma anche sensoriali, ed ampliare così l'offerta per tutti, l'offerta culturale per tutti. Quindi io anche in questo caso volevo ringraziare l'Unione. Ma a questo punto, Francesco,
cosa vogliamo fare? Allora, diciamo che la mostra, poi appunto fra qualche minuto avremo come ospiti il presidente del Museo Tattile Statale Omero, Aldo Grassini, e la curatrice della mostra, la dottoressa Leandra Gatto. E una mostra visto molto ricca di oggetti, di prodotti proprio di quell'ambiente amazzonico, e che illustrano gli aspetti e proprio le attività, la vita quotidiana degli abitanti di quel luogo. E, ci sono anche dei percorsi fotografici, comunque vedremo tutto dopo. Intanto adesso
entriamo
nel vivo dell'atmosfera, nel vivo della trasmissione. E c'è uno stacco musicale, Chico Barque, A pesar de voce.
pare pata pa parure pare de to pepe pare more pepe ro po po pero po pete pra pa 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 pri pute pe pa pa pri pute pe pa pa.
Allora, rieccoci in studio e dovremo avere al telefono il presidente del Museo Ottatti di Statale Omero di Ancona, Aldo Grassini. Presidente, c'è? Buonasera, eccoci qua. E abbiamo al telefono anche la curatrice della mostra Amazzonia se tu fossi indio, la professoressa Aleandra Gatto. Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Eccoci. Eccoci qua. Allora, parliamo di questa mostra. Grassini, io poi per lei ho anche alcune mail inviateci dai nostri ascoltatori. Innanzitutto ci introduca lei per bene, noi l'abbiamo solamente accennato, che cos'è questa mostra, di chi è stata l'idea e quindi com'è nata questa mostra.
Dunque, la storia è questa, che molti anni fa questa mostra era già stata presentata dal Museo Omero. E ha avuto grande successo, ma allora il Museo Omero era una piccola cosa, i nostri mezzi anche di comunicazione, di informazione erano molto limitati, gli spazi, non avevamo mezzi, insomma, è stata una piccola cosa che ha avuto tanto successo.
Sì.
Ora, dopo 15 anni, io ho pensato di riproporla in termini più importanti, con un allestimento più adeguato, con una comunicazione più capillare, no?
Anche perché adesso siete alla Mole Vaticana, quindi un ambiente più grande.
Museo Statale, sì, certo. Anni fa era una piccola iniziativa nata e eletta esclusivamente sul volontariato, insomma, no? E allora, avendo incontrato nuovamente la dottoressa Aleandra Gatto, che praticamente ha ricevuto questo materiale dal dottor Locurto, che praticamente l'ha raccolto. Questo dottor Locurto è un medico che alcuni mesi all'anno va a fare volontariato, fa il medico itinerante in Amazzonia, e in diversi anni lui ha raccolto questi materiali, che sono ovviamente tutti originali, no?
Uh-huh.
E allora abbiamo messo in piedi questa cosa, che sta avendo molto successo, anche perché è una mostra interessante, ovviamente, perché ci fa conoscere tutti gli aspetti della vita, diciamo, di un indio dell'Amazzonia, dalla nascita fino alla morte, no? Ma è anche divertente perché i bambini si divertono moltissimo, anche gli adulti, nel senso che, per esempio, non so, è possibile indossare gli ornamenti nelle varie situazioni cerimoniali, non so, i diademi di piume, le capo, cose di questo genere. E poi è anche possibile per i bambini, per esempio, anche riprodursi sul viso i disegni che vengono, diciamo, sfoggiati dagli indios di quelle zone, no?
Sì.
E quindi diventa quasi un gioco, ma molto istruttivo e molto, molto stimolante.
Capito. Ecco, ricordiamo che è visitabile fino al 19 gennaio.
È aperta il giovedì, il venerdì,
sì,
il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. E la domenica anche dalle 10 alle 13.
Allora, invece, dottoressa Gatto, di che si tratta e qual è la finalità culturale che si propone appunto questa mostra?
Chiaramente quella di far riflettere e motivare anche una comprensione sulla realtà dei popoli amazzonici, e chiaramente attraverso una immersione in quello che è la loro vita quotidiana tradizionale, perché chiaramente le etnie e i popoli sono tanti, e per cui questo, diciamo, percorso si caratterizza su alcuni, ad illustrare alcuni aspetti generali della vita di questi popoli in foresta. E io intanto comunque ringrazio anche Aldo Grassini, che l'ha voluta riproporre, ma anche il dottor Locurto, che da cui è nata questo progetto, che è stato un progetto itinerante per tanti anni. E, infatti, i testi, se tu fossi indio, le foto e gli oggetti sono stati messi a disposizione e donati dal dottor Locurto. Chiaramente, oltre al messaggio di diretto e più coinvolgente che riguardano i popoli amazzonici, e anche quello di un'accessibilità alla cultura, qualsiasi tipo di evento, su cui questa mostra in pratica è un esempio, nel senso che è ricca anche di vari spunti e di vari piani di lettura. Infatti c'è anche un video, cioè un momento ludico sulle pitture corporee su alcuni di questi popoli. Per cui diciamo, l'invito che si fa al visitatore è quello di immergersi per un'ora così sulla vita tradizionale di questi popoli che sono seriamente minacciati, certo, anche nella loro esistenza fisica. E poi chiaramente ci sarà, ma anche Aldo Garassini penso che l'abbia anticipato, alcuni incontri di approfondimento sulle reali condizioni, sui problemi, perché c'è anche l'ecosistema, c'è lo sfruttamento delle risorse naturali.
Sì.
Per cui cerchiamo di dare anche altre informazioni in modo di far riflettere in modo più completo possibile su questa realtà.
Certo, una bella sensibilizzazione nei confronti di popoli che veramente, la cui esistenza è seriamente minacciata, ormai si parla di veramente...
Sì. Queste problematiche con cui...
La deforestazione che avanza veramente di giorno in giorno e... Pare che ogni anno scompaia un territorio simile alla Svizzera, se non vado errato, per quanto riguarda l'Amazzonia, insomma è veramente un problema grave. E invece, Presidente Grassini, quindi per mettere su questa mostra c'è stata anche una collaborazione con il Museo do Indio di Rio de Janeiro, se non sbaglio. Sì.
Esatto. Siamo stati in contatto con il Museo do Indio di Rio de Janeiro e durante l'inaugurazione è intervenuto il direttore in videoconferenza da Rio de Janeiro e tra l'altro ci hanno anche inviato in dono una documentazione, dei libri, insomma, e anche un ornamento indio che peraltro è stato fermato alla dogana e stiamo brigando per riuscire a sbloccarlo, ma non siamo riusciti a portarlo in mostra, ma speriamo in questi giorni di riuscirci, insomma. E la nostra idea tra l'altro è anche questa, abbiamo anche preso un contatto con il museo, l'istituto per ciechi di Rio de Janeiro, il Benjamin Constant, no?
Mm-hmm, sì.
Perché la nostra idea sarebbe questa, siccome tra l'altro in Brasile dal 2008 è stata fatta una legge che obbliga le scuole a far conoscere ai ragazzi la cultura indigena. Allora noi avevamo pensato, in collaborazione con il Museo do Indio, che ha dato la sua disponibilità, e l'Istituto Benjamin Constant, di creare una mostra tattile presso il Museo do Indio che possa quindi essere pienamente accessibile anche ai non vedenti di Rio de Janeiro e del Brasile, mm-hmm, no? E quindi in questo modo esportiamo anche il nostro verbo sull'accessibilità e la disponibilità per tutti, diciamo, dei beni culturali.
E come il Brasile invece da questo punto di vista, come quali sono le loro politiche, che cosa si fa?
Per loro è un discorso ancora nuovo, no? Infatti il Museo do Indio si è molto interessato a questa cosa, ma non aveva delle iniziative in questo senso
particolari.
Ecco, allora noi pensiamo, attraverso una triangolazione con l'Istituto Benjamin Constant, con cui abbiamo già avuto contatto, di poter stabilire questa diciamo collaborazione. Tra l'altro abbiamo anche offerto al Museo do Indio l'ospitalità per un loro operatore, in modo da così trasmettere un pochino,
certo,
i nostri metodi per il discorso, diciamo, dell'accesso tattile ai beni culturali, no? E insomma, speriamo che anche riusciamo quindi a mettere in atto, no, in moto un processo anche in quel grande paese,
di estendere
il gruppo, insomma, no?
Presidente Grassini, allora abbiamo ancora qualche minuto e ci sono giunte 4-5 mail che vorrei leggerle. Vorrei sapere dal professor Grassini che programmi vi sono per il Museo Mero, come si trova il Museo Mero a finanziamenti e la legge di stabilità li ha in qualche modo ricordati, Beppe? Dolenti note, come siamo messi?
No,
non sono dolenti.
In questo caso splendide note.
Ah, meno male, una notizia positiva.
No, devo dire questo, che la legge di stabilità no, ma prima della legge di stabilità, cioè la legge adesso, sì, prima della legge di stabilità, che tra l'altro ancora deve
essere approvata, certo.
Proprio a ottobre è stata approvata quella legge valore e cultura, il Ministero dei Beni Culturali, insomma l'iniziativa, e noi siamo stati inseriti per un finanziamento, praticamente solo 4 musei sono stati inseriti, che sono gli Uffizi,
sì,
di Firenze, il Maxi di Roma, sì, il Museo della Shoah di Ferrara e il Museo Mero.
Ah.
E questo per noi è stato un
bel riconoscimento,
di grossa
soddisfazione.
Di grosso orgoglio, no? Purtroppo il finanziamento è la metà rispetto a quello del triennio precedente, però è un finanziamento triennale, insomma ci dà perlomeno una certezza per 3 anni, poi faremo il passo secondo la gamba, logicamente, no?
È un buon inizio comunque.
Questo è un buon inizio.
Allora, invece, Cesare le chiede, ho visto che presenterete un libro al Museo Mero di una signora cieca o ipovedente, perché non prendete questa abitudine di presentare i libri di quei non vedenti che scrivono? Sarebbe una bella cosa, ho visto anche che è uscito un romanzo di un certo Storai della Toscana, ma ve ne sono stati anche degli altri, la Silvia Peroni di Brescia a suo tempo, anche quella signora che ha vinto il premio in memoria dell'Abbonzo, o Filippo Visentin, e perché no, anche la Bartolucci. Sarebbe bello che ogni mese magari al museo si presentasse il libro, o comunque le opere di persone che non vedono. Che ne pensa Grassini?
Noi lo faremo molto volentieri, basta che ci venga proposto, noi abbiamo le braccia non aperte ma spalancate.
Vabbè, in queste mail di proposte ce n'erano, quindi
sì, certo.
Allora,
giratecelo.
Va bene, ancora invece Stefano le chiede, potrebbe chiarire meglio cosa sarà questa settimana dedicata ad agosto alla cultura?
Ad agosto?
Parla di agosto, sì.
No.
Alla scultura, mi scusi. No, non ne sa niente?
No.
Poi non ho capito se parla dell'agosto scorso o di quello prossimo, del 2014, però se non ne sa niente lei.
No, questo non ne sa.
No,
no,
va bene.
Sì.
Non è
però se posso aggiungere, sì, una cosa a quello che ho detto prima, io ho detto se ci è andata molto bene dal punto di vista del finanziamento,
sì,
per i motivi che dicevo, anche se naturalmente il quantum è notevolmente ridotto. Purtroppo invece io ho un grossissimo problema, speriamo di risolverlo adesso. Abbiamo contatti intensissimi qui con il Comune di Ancona, per il personale, perché il 31 di dicembre io ho 5 persone con incarico triennale a tempo determinato a cui scade il contratto. No? E c'è la legge 78 del 2010 che vieta di rinnovarglielo, insomma, no? Cioè noi potremmo spendere per personale a tempo indeterminato il 50% di quello che si è speso nel 2009, ma nel 2009 noi ne abbiamo speso quasi nulla.
Mm-hmm.
E questo è un grossissimo problema,
certo,
che dobbiamo in qualche modo risolvere, perché noi rischiamo adesso di avere il finanziamento e di non poterlo usare perché bisogna mancare il personale dal 1 gennaio. Questa è una cosa che mi preoccupa molto. Anzi, io approfitto qui della presenza di Elisabetta Borgia del Ministero. Cioè, ma se non altro per conoscenza.
Certo,
per,
certo.
Per far capire. Tra l'altro, noi un anno e mezzo fa avevamo presentato un quesito al Ministero della Funzione Pubblica, proprio data la nostra tipicità, per vedere se potevamo derogare da questa norma, e così verbalmente ci avevano detto che sì, che in fondo la nostra situazione era di questo tipo. Solo che è un anno e mezzo che aspettiamo una risposta e questa risposta
non arriva. Va bene, Elisabetta,
prendi
nota.
Prendo nota, prendono da un vice Francesco,
poi
magari ne riparleremo con calma,
sì,
ma certo io posso solo provare a ragionare insieme, solo questo.
Tentare non nuoce.
Sì, no, a ragionare perché è proprio...
Senta Grassini, questa è la prossima mail di Guido, forse potrebbe rispondere anche la dottoressa Gatto, ma la mostra del museo è possibile che io l'abbia vista anche a Roma circa 15 anni or sono? Intendo dire, sarà sempre lo stesso medico?
Sì, sì. Al Pigorini.
Al Pigorini, al Museo Pigorini.
Al Museo Etnografico Pigorini, sì.
certo.
Il dottor Azzolo-Curto.
Ho capito, va bene, quindi.
E infatti poi la mostra inizialmente, diciamo, aveva meno oggetti, era un percorso meno articolato, invece sì. In questa esposizione diciamo abbiamo arricchito ancor più, ecco, tutto il percorso sensoriale.
Certo. Vabbè, sono passati anche 15 anni, quindi insomma
sì,
ci sono
anche
di
ci sono delle cose simpaticissime, i giocattoli dei bambini,
sì, 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 i tucani,
gli ornamenti tutti con tutte queste piume splendide, dei dignitari della TV, sono cose veramente, gli archi e le frecce di cui mi
certo.
sono innamorato.
Va bene.
Da piccolo ho sempre sognato di costruire un arco e non ci sono mai riuscito.
L'ha trovato bello e fatto. Senta, allora abbiamo ancora due mail veloci. Professor Grassini, quante sono le opere originali racchiuse nel Museo Mero e in genere le acquistate o sono doni degli artisti? Lidia.
Dunque, le opere originali attualmente sono circa una novantina. E alcune sono state donate dagli artisti, alcune le abbiamo acquistate, naturalmente sfruttando delle situazioni così di favore, delle occasioni soprattutto, perché poi quando si tratta di opere di grandi autori importanti, adesso ne abbiamo alcune, e certo non è facile averle, no? Per cui, vabbè, ma noi nel Museo Mero riusciamo a fare tutto, siamo riusciti a fare anche questo. Ecco.
Invece c'è un ringraziamento, vorrei dire grazie ad Aldo Grassini per il meritorio lavoro svolto con il Museo Mero. Chi ama l'arte sa quanto questo museo sia importante. Spero che la crisi non giunga a distruggere pure questa fantastica creazione e meravigliosa realtà. Era Renza Biasin. Allora Elisabetta, vorresti aggiungere qualcosa, va bene così?
No. Sì, no, sì, mi unisco sempre anche alle parole di questa ascoltatrice, di Renza
certo.
Biasin, per il grande lavoro, anche sul fronte della didattica, perché il Museo Mero fa veramente tantissimo da questo punto di vista, con i suoi laboratori che sono sempre molto interessanti, adesso parteciperanno anche all'ABCD di Genova, il Salone Italiano dell'Educazione, uh-huh. che
domani.
Apre domani, 13, 14 e 15 di novembre, saranno presenti insieme ad altri servizi educativi del Ministero che presentano le proprie attività rivolte in particolare al mondo della scuola.
Allora, a questo punto non ci resta che ringraziare il presidente del Museo Mero, Aldo Grassini, e la curatrice della mostra Amazzonia, Se tu fossi indio, la professoressa Leandra Gatto, e vi ringraziamo entrambi per il contributo che ci avete fornito. Buona serata.
Grazie.
Intanto ascoltiamo un contributo musicale dell'orchestra di Piazza Vittorio, un'orchestra multietnica qui che è presente a Roma, è Moon Suite, Tre quarti di luna.
Papara papa peripata paparure parereto pepe parigore pepe ro po po pero po pete pra pa 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 pipute pe papa pipute pe papa to pepe parigore pepe ro po pore pe perero papara papa peripata paparure parereto pepe parivore pepe ro po po pero po pete pra pa 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 pripute pe pa pa pripute pe pa pa to pepe parivore pepe ro po po repe perero ripi mara para va pripi pi mara para va piripi piripi mara para va pripi pi mara para va pripi mara para va piripi piripi mara para va piripi piripi mara para va piripi piripi pa pa para va du pe bra da du ba pa para va du ve ra va na da du ba pa para pa pa pri pa ta pa paru re pare re to pe pe pari vore pepe ro po po pe ro po pe te pra pa 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 pri po te pe pa pa pri po te pe pa pa to pe pe pari vore pepe ro po po re pe pere ro pra pa 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 pri pa ta pa paru re
parere to pepe, parivo e pepe, ro po po pe, ro po pe te. Pra pa 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 pri po te pe, pa pa pri po te pe, pa pa to pepe, parivo e pepe, ro po po re pe, pere do. Para bala bu pe, bra da du ba. Para bada do veira banararuba. Pa pri pa ta pa parure parere to pepe parivore pepe ro po pete pra pa 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 pri pute pe pa pa pri pute pe pa pa to pepe parivore pepe ro po pepe perero bom bom be.
Eccoci in studio, buonasera a tutti da Luisa Bartolucci, con me il professor Gioacchino Lanotte. Buonasera professore, bentornato, benvenuto tra noi anche per questa nuova puntata in cui affronteremo un argomento molto interessante, quello in poche parole della radiofonia italiana dopo la liberazione nell'Italia liberata, quello che viene definito il quarto fronte. Perché quarto fronte intanto?
Intanto grazie a voi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quarto fronte perché si aggiunge ai tre tradizionali di guerra, cioè la marina, l'aviazione e l'esercito, che da diversi decenni costituivano, diciamo, la mappa, la triste mappa delle guerre, mentre soprattutto con la Seconda Guerra Mondiale, ma c'è da dire che le scaturigini si ritrovano già prima, anche la propaganda, quindi l'utilizzo dei media, in quel momento sostanzialmente la radio, oltre ai giornali, diventano proprio un vero e proprio fronte di guerra.
E cosa succede all'EIR, ente italiano per le comunicazioni radiofoniche, e cosa cambia di fatto nella radio italiana dopo l'8 settembre del 43, quando di fatto viene annunciato l'armistizio?
Dunque, nel corso degli anni 30, come abbiamo visto nella puntata precedente, la saldatura fra radio e musica leggera era stata molto forte. Abbiamo visto col direttore Pistacchi i temi che il fascismo veicolava attraverso le sue canzoni. Addirittura si era arrivati a invertire l'ordinaria direzione di senso nel binomio radio e canzone, cioè invece era una radio che parlava di canzoni e le trasmetteva, era talmente forte l'utilizzo della musica in questo media, che si avevano spesso canzoni che parlavano di radio e trasmettevano a loro volta l'importanza e la centralità di questo mezzo nelle case degli italiani. Una centralità addirittura fisica, perché spesso la radio veniva guardata, cioè la radio stava nel mezzo del salotto e
era un oggetto importante.
Un oggetto importantissimo, le persone non di rado si sedevano davanti alla radio. Cioè, un'abitudine che è stata ricordata anche dall'attore Alberto Sordi nel corso di un'intervista, che diceva: eravamo tutti seduti attorno al braciere a sentire la radio, sono un po' come la televisione di oggi.
Mm-hmm. Anche perché le dimensioni erano importanti, cioè nello stesso oggetto oggi.
Certo. E di questi brani che parlavano proprio di radio, diciamo, questa è la situazione da come si arriva all'8 settembre, ce n'è tantissimi, da Silenzioso Slow, che altrimenti nota come Abbassa la tua radio per favore, uh-huh, a Quando la radio, L'uccellino della radio, che fa riferimento con lo stacco sonoro utilizzato dai programmi Eier, che era una scatolotta che ora è esposta al Museo di Torino. Ritornerò da te di Olivieri e Frati, dove l'aspirazione del ritorno in tempo di guerra, si era nata già all'epoca della guerra in Etiopia, si trova in quelle aspirazioni, si trova la radio come un elemento di congiunzione tra il soldato e l'amore lontano. Poi c'era Quando ascolto alla radio una canzone, Si ascolti la radio, soprattutto La famiglia Canterina, che era un interessantissimo inventario sia dei successi del momento e dei protagonisti radiofonici, cioè le varie orchestre, questa Petralia, Barzizza, Rabagliati, il Trio Lescano. Però ecco, lascerei magari proprio lo spazio a un primo materiale musicale.
Che cosa ci propone?
Vi proporrei proprio Quando la radio, un pezzo di Prato e Morbelli, cantato proprio da Rabagliati. Bravissima.
Ascoltiamola.
Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto, ma per comunicare dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo a una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ogni or ci serve da compare. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino, ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire, attento c'è la mamma, Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ti sento da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo. E Radio Igea vuol dire, lontano da te sento morire. Così l'amore fila nell'accordo più perfetto tra me e la signorina della casa di rimpetto. Si svolge a suon di musica, di jazz e concertin, fra un tango di Barzizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Rabagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano, perfino Petralia, la Fioretti e il Trio Lescano. Voy a accordi risvegliano i ricordi, frasi sommesse e tenere promesse. Se adesso è rotta la vecchia radio Galeotta, che importa o dolce amor, i nostri cuori cantano ancora.
Ecco, si arrivava da qui, naturalmente nel triennio 40-43 anche lei aveva conosciuto una gestione di guerra. E dal punto di vista musicale c'era addirittura un progetto, Le canzoni del tempo di guerra, che andava un po' ad affiancarsi agli inni, ai canti programmatici, a tutto quanto il fascismo aveva già prodotto dal punto di vista canoro. Però appunto lei mi chiedeva cosa succede dopo l'8 settembre, perché qui inizia il nostro percorso. Ovviamente l'8 settembre segna una frattura netta anche per quanto riguarda l'attività dell'ente radiofonico di Stato, cioè in un paese che militarmente e geograficamente spezzato in due tronconi si frantuma anche il carattere esclusivo dell'EIAR, che tra l'altro insieme all'etichetta CETRA, direttamente controllata dalla stessa radio, fino a quel momento era stato il centro nevralgico della canzonetta. Ora dopo l'8 settembre arrivano nuove suggestioni, gli alleati, il governo dell'Italia, della Repubblica Sociale Italiana al nord, che tenta anche operazioni di mistificazione con radio clandestine parallele, addirittura trasmettendo il jazz, la musica popolare dei canti della resistenza, insomma il panorama diventa un pochettino più variegato, diverse voci concorrono. Però la puntata di oggi è particolarmente interessante perché nella complessità di questo quadro le novità più significative comunque arrivano, anche dal punto di vista musicale, arrivano dalle stazioni ripristinate dagli alleati, perché arrivano linguaggi nuovi, un modo nuovo di fare giornalismo, un'offerta radiofonica attenta a nuove tecniche espressive che arrivano con gli anglo-americani e che poi diventeranno anche fondamentali per il sistema di informazione del dopoguerra. Quindi diciamo l'8 settembre è una data importante, anche se di frattura, proprio di cambiamento, anche se poi gli americani, come tutti sappiamo, avviano il primo modello di radiofonico dell'Italia liberata già a Palermo, quindi ai primi di agosto, perché in Sicilia sbarcano in luglio. Però tornando all'8 settembre, ecco, c'è una cosa, in quel momento sono da poco passate le 19.30, quasi sono 19.45 per essere precisi, dell'8 settembre, e nelle case degli italiani, ancora tranquilli, chi è sintonizzato sull'EIAR, che sono praticamente quasi tutti, no? Si diffondono le note di una canzone molto famosa all'epoca, che aveva avuto un grande successo anche nei mesi precedenti, che è La strada nel bosco. Allora io, così proprio solo a livello di suggestione, vorrei riproporre quel clima, come se ci rimettessimo tutti insieme
in
una cucina con l'odore delle cose da mangiare, che è quasi ora.
Thank you.
fin il vento mormora e va. Sembra un incanto il bosco sotto la luna. Favole appassionate parla per te. Strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più. Intrecciato coi rami fior, c'è un nido semplice come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo?
Commentavamo con il professor Lanotte che oggi una canzone costruita in questo modo sarebbe in qualche misura impensabile, con un incipit orchestrale così lungo.
Assolutamente, il cantante entra dopo 1:30 dall'inizio del brano, con i ritmi odierni è una cosa assolutamente improponibile.
Perché vi era questa tendenza? Le orchestre avevano un'importanza notevole, deduco.
E come no, è proprio questa, la prolusione, l'ampia prolusione la dice lunga proprio sull'intero sistema, sull'organizzazione del sistema musicale dell'epoca. In realtà tutto il sistema musicale ruotava intorno a due entità che non erano sicuramente il disco, e cioè l'editore per quello che riguardava dal punto di vista imprenditoriale e le orchestre dal punto di vista artistico. Sono i direttori d'orchestra i veri cardini dell'apparato della canzone, cioè ogni cantante è legato a un'orchestra, Barzizza, Petralia, Zeme, Compagnia Semprini, eccetera. Un'orchestra, un parco di cantanti diversi, sotto contratto, una donna, un uomo, un gruppetto, un duo, un trio. Gli autori di canzoni portano i loro pezzi direttamente al direttore d'orchestra, che li sceglie e li affida a una voce diversa. Quindi è assolutamente secondaria, diciamo non secondaria, perché poi il successo di una canzone ovviamente dipende anche dal gradimento della voce, da come si è consolidata la figura dell'artista presso il pubblico, però è secondaria e soprattutto è secondario il disco, cosa che invece con il boom economico, un boom proprio commerciale, quindi a cavallo fra anni 50 e 60, che si lega tra l'altro all'uscita del 45 giri, quindi un prodotto più maneggevole da trasportare, da stoccare, compagnia bella. Ecco, col boom economico si sposterà questa visione, il disco sarà l'elemento centrale, il cantante si legherà a una canzone precisa, ecco perché le canzoni dell'epoca le abbiamo per esempio cantate da più interpreti. Mm-hmm. E quindi l'orchestra, essendo il vero maître, diciamo, della situazione musicale, si prende tutto lo spazio in quel 1:30 presentando tema, sviluppo, bridge, ritornello, eccetera eccetera.
E in genere gli autori chi erano?
Gli autori erano ovviamente personaggi oscuri, nessuno li vedeva, anche se perché il discorso di portare alla luce la figura dell'autore, come sappiamo, arriverà, ma lo tratteremo nel nostro percorso, arriverà esatto in primi anni, tra fine anni 50, con un'idea di Nanni Ricordi, di far cantare agli stessi autori, che di solito non erano dotati vocalmente, far cantare i loro prodotti. Questo nell'idea che ci fosse una maggiore autenticità, una maggiore verità, perché quindi anche la voce un po' stonata, un po' poco diciamo poco curata, non solo diventava non importante rispetto ai canoni espressivi precedenti, ma addirittura diventava un segno dei tempi che stavano cambiando, tempi che esigevano maggiore autenticità, insomma, maggiore schiettezza. E qui Luigi Tenco, Gino Paoli e compagnia bella. Allora invece non era così, e quindi l'interprete era solo l'interprete e l'autore lavorava a costruire i pezzi. È vero però che anche se non si vedevano, c'erano degli autori talmente di successo che alla fine non è raro trovare i più grandi pezzi scritti dagli stessi autori o dalle stesse coppie di autori. Cioè noi abbiamo avuto dei binomi tipo Mogol Battisti già molto tempo prima. Uno per esempio solido fu Bixio e Cherubini, di cui abbiamo parlato la precedente puntata, con quel destino particolare di chiamarsi uno Bixio di cognome e l'altro Bixio di nome, quindi un chiasmo diciamo della canzone italiana. Poi c'era Mario Ruccione, l'autore preferito dal Duce, che ha scritto un sacco di belle canzoni, da alcune abbiamo ascoltate la volta scorsa, no? La Faccetta Nera, ma la Sagra di Giarabugo, Compagnia Bella. Poi il grandissimo usò uno pseudonimo, si chiamava Gaeta, di cognome usò come pseudonimo E A puntato, come se fossero due nomi che poi nessuno ha saputo cosa volessero dire, E A Mario, Mario di cognome. Ecco, E A Mario ha scritto da Santa Lucia Lontana nel 19 a Balocchi e Profumi, a quella militare di, come si chiamava, Soldato Innamorato, fino ai primi anni 60, cioè un autore molto prolifico. E poi tutta una serie di autori, Restelli, Olivieri, tantissimi veramente. Ecco, e ritornando al nostro discorso, quindi dopo l'8 settembre, l'8 settembre proprio sta funzionando sta canzone, no? Gira il piatto, al di là del vetro, però quello che succede al di qua del vetro è una cosa particolarmente strana per via Asiago, perché negli uffici ci sono delle figure insolite, che sono praticamente il maresciallo Pietro Badoglio, che è capo del governo da 45 giorni, suo figlio Mario, il maggiore Luigi Marchesi e due agenti in borghese. Badoglio è molto pallido, visibilmente teso, gira tra le mani un foglio che continua a guardare, a ripassare, a guardare, gli manda le occhiate, e quel foglio è il testo con cui intende annunciare agli italiani l'armistizio firmato a Cassibile. Mancano pochissimi minuti, si attende solo l'arrivo di Titta Arista, che è la voce ufficiale di Radio Roma, perché occorre un po' di tempo per permettere ai tecnici di predisporre i relè, gli apparati di registrazione, i relè di tutte le stazioni, ma l'attesa appare interminabile. Quando tutto è pronto, la canzone La strada nel bosco, che noi abbiamo sentito per intero, invece viene interrotta bruscamente. Arista, con un tono perentorio, dice: trasmettiamo ora un comunicato del capo del governo maresciallo Badoglio. Questi si schiarisce la voce fuori dal microfono, poi attacca.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
E invece quali furono le strategie degli americani, degli alleati, dal PWB fino poi a tutte le loro strategie atte a delineare una nuova, del resto, funzione della radio nella futura democrazia nazionale?
Dunque, difficile sintetizzare questa risposta, perché nell'interazione fra governo alleato e operatori italiani c'è tutto il discorso del funzionamento della radio prima divisa, e poi in parecchi mesi, diciamo in quasi due anni. Come intuibile, il lavoro di riattivazione, sempre dite l'8 settembre, ma come dicevo prima, il lavoro di riattivazione delle stazioni in realtà parte all'indomani dello sbarco in Sicilia. Sì. Il PVB, come diceva giustamente lei, che significa Psychological Welfare Branch, è un organismo dipendente dal comando alleato, quindi un organismo militare, che però si occupa della condotta psicologica della guerra, sovraintendendo tutte le iniziative editoriali, quindi radio compresa. Si capisce in quegli anni che il fronte radiofonico, come abbiamo detto all'inizio, si rivela uno strumento di lotta fondamentale per la formazione dell'opinione pubblica. Quindi la prima cosa è già stabilita dall'armistizio, dal lungo armistizio, quello del 29 settembre, perché vorrei precisare che l'8 settembre, la data in cui l'armistizio viene annunciato, in realtà l'armistizio è stato contratto prima il 3 settembre in fretta e furia, a bordo sul quadrato dell'Ancon, a largo di Cassibile, con pochissimi punti, e poi esteso e perfezionato il 29 settembre. Allora, noi nell'ambito di chi si occupa di storia, possiamo chiamare questi due eventi corto armistizio e lungo armistizio. Però direi che è importante che nell'immaginario comune, noi parliamo di armistizio pensando all'8 settembre, è importante nella misura in cui si vede che i media, da quel momento in poi, sono loro che cominciano a determinare la storia, anche diciamo il calendario storiografico, non è più rispetto agli eventi che realmente succede, ma rispetto a quando i media se ne occupano e quando l'opinione pubblica può venirne a conoscenza, quindi è una data direi abbastanza importante. Comunque, ritornando al nostro discorso, che ovviamente ho perso, l'importanza del fronte radiofonico, dicevo, si rivela già nella stesura dell'armistizio, perché gli alleati pretendono di avere il controllo dei programmi parlati e lasciano viceversa campo libero in quello che è la situazione della gestione dei programmi di entertainment musicali o di varietà agli italiani, agli operatori italiani. Questo non tanto per generosità, ma sta scritto proprio in un rapporto dell'OSS, che è diciamo l'antenato della CIA, insomma, l'Organizzazione dei Servizi Strategici Americani, un rapporto dell'ottobre che praticamente dichiara che non bisogna dare ai territori poi liberati l'idea di essere occupati militarmente, quindi questo campo libero serve proprio a proporre un'immagine che non sia deprimente per il territorio, a far funzionare meglio le cose e soprattutto a concludere meglio le operazioni di guerra.
Un'interessante strategia, decisamente.
Esatto, molto attenta. Anche sì, qui sì. Una strategia che la dice lunga su quanto gli americani in quel momento siano avanti rispetto alle potenzialità che i mezzi di comunicazione di massa hanno, come agenti di storia, nel fare la storia. Anche noi, insomma, la nostra parte l'avevamo fatta, l'abbiamo visto la volta scorsa, Mussolini con questa radio è riuscito a decretare gran parte del suo rapporto con gli italiani, però rispetto alle cose contenute in questo rapporto e all'idea che gli americani hanno, l'utilizzazione dei media era ancora, insomma, robetta. E quindi i rapporti fra italiani e americani, intanto per quello che riguarda noi la musica, bisogna chiarire che si gode di una discreta libertà. Questo è importantissimo perché vuol dire che alla fine quello che si attiverà è una specie di incontro, perché naturalmente gli americani, una volta che controllano una stazione, non possono fare a meno di far sentire la loro fragranza, il loro sapore. Però abbiamo dei musicisti italiani che fanno, che operano, dei funzionari, quindi anzi magari mi lascerei, diciamo, questo concetto da articolare piano piano lungo tutto il percorso. Per quello che riguarda ciò che gli americani portano, per esempio a Palermo c'è anche un problema, perché i tedeschi la prima cosa che fanno è distruggere, cioè l'ultima cosa che fanno prima di ritirarsi, distruggere gli impianti e gli studi. Quindi si tratta anche di un problema pratico, non si sa che cosa mandare, fra un bollettino, un notiziario e l'altro, non c'è materiale negli archivi. E qui sopperisce il programma V-Disc, cioè Victory Disc, di cui abbiamo parlato un po' la scorsa volta. È un progetto che nasce dal Dipartimento della Guerra americano, però rispetto a quello che dicevamo la volta scorsa, oggi è il caso anche un po' di approfondire. Questi dischi della vittoria che vengono mandati su tutti i fronti di guerra, in realtà è favorito questo progetto anche da una congiuntura che nel 1942 investe tutto il mondo musicale americano, che sarebbe il famoso recording ban, ovvero una lotta, uno sciopero che dura mesi e mesi, più di un anno, investe tutto il mondo della musica, è organizzato dalla Federazione Musicisti, perché vogliono che praticamente le case discografiche versino i diritti dei loro dischi trasmessi in radio e nei jukebox a una cassa di mutuo soccorso per musicisti, cosa che le case discografiche non vogliono fare. Allora tutti gli artisti americani boicottano le registrazioni, ma non le esibizioni dal vivo, perché poi gli danno da vivere quotidianamente, quindi non escono più dischi. Ecco che quando si propone l'idea di incidere così senza fini di lucro, tutti i più grandi artisti statunitensi aderiscono, anche un po' per il senso patriottico molto spiccato in America, un po' perché da diversi mesi non entrano in studio, quindi Sinatra, Duke Ellington, fratelli Dorsey, Lionel Hampton, eccetera eccetera, Glenn Miller, tutti aderiscono. Vengono prodotti diversi esemplari, sono quasi 1906 esemplari, però i brani sono 2700, questo perché non sempre ci sono due dischi a facciata, delle volte ce n'è due da una parte e uno dall'altra. La maggior parte di questo materiale non è andato perduto, perché essendo un'operazione senza fini di lucro alla fine vanno distrutte, quindi si vede, abbiamo anche delle fotografie con il maggiore Howard Bronson ritratto con un martello in mano mentre è impegnato a distruggere questo ingrato grazie alla qualcosa che succede principalmente in Italia, invece molti sono andati recuperati, soprattutto a Napoli. A Napoli questi dischi vengono usati come merce di scambio fra i militari e i locali, quindi ancora adesso può capitare in qualche mercato, e i napoletani li usavano come sottobicchieri, come sottopiatti, come divisori negli scaffali delle librerie.
Insomma. Non come dischi.
Non come dischi. Anche la situazione napoletana poi magari...
Quindi magari ancora oggi è possibile trovare qualche...
Sì, ogni tanto
capita. Raro.
Capita. E l'importanza dei V-Disc è anche per quello che riguarda un contatto diretto fra il quartier generale e le truppe. Per esempio all'inizio dei brani non di rado ci sono proprio dei messaggi inviati alle truppe. Io ne ho trovato uno, è un pezzo, un V-Disc di Lionel Hampton che si intitola Flying Home, e all'inizio Hampton si rivolge ai militari dicendo: salve ragazzi, qui è Lionel Hampton che vi parla, il disco che avete sotto mano dice volare verso casa, noi tutti speriamo che voi torniate a casa presto. E poi attacca il pezzo.
Ascoltiamo.
Hi fellas, this is Lionel Hampton. The label on this V-disc says, flying home. And we all hope you'll be flying home soon.
Ecco, quindi è proprio vero jazz quello che comincia a diffondersi nelle case degli italiani, niente a che fare con quegli esperimenti un po' alla Natalino Otto, anche Ravagliati, che nei primi anni di guerra, cioè, swingavano un po', ma in qualche modo. Quindi sì, carta bianca agli operatori italiani, ma in Italia comincia a circolare jazz autentico in tutti i modi, questo che abbiamo sentito dei V-Disc, ma poi anche i locali che di solito gravitano intorno alle stazioni radiofoniche, nei locali suonano orchestrine di militari, ma ad esempio succede spesso che in certe stazioni radio, come Radio Sardegna, vengono allestite proprio delle orchestrine per il loisir, per il divertimento delle truppe alleate. Questo caso è particolarmente significativo perché intanto Radio Sardegna è una radio che nasce appunto a Cagliari inizialmente da un gruppetto di 6 ufficiali italiani, quindi è una radio in grigio verde, una radio molto selvaggia che nasce su un camion con un radio da campo, infatti loro la chiamano Radio Brada, che vuol dire selvaggia. Subito dopo poco le strutture del PVB si allargano anche a quello che è la Sardegna e dopo un po' si decide di allestire una piccola orchestrina. Diramata la notizia, tanti militari si offrono e in quel momento c'è un giovane militare che si propone, perché sta facendo il militare lì in Sardegna, si chiama Ferdinando Buscaglione, che negli anni 50 si è diventato famosissimo come Fred. Fred, prima della guerra, è già un amante del jazz, infatti si era incontrato sulle rive del Po in un sabato pomeriggio di esercitazioni del premilitare durante il fascismo, quelle cui il fascismo obbligava i giovani, insomma, a fare, no? Lanciando dei sassi al posto delle bombe, andando sui trattori al posto dei carri armati, insomma, il famoso premilitare. Un momento di pausa di queste esercitazioni, racconta Germonio, che fu un famoso fisarmonicista jazz torinese, sente tra le canne del Po qualcuno che fischietta Daina, che era una famosissima canzone degli anni 30 cantata da Armstrong. Magari sentiamone un pezzo, poi proseguo col discorso. E quindi Germonio, incuriosito da chi fosse mai a cantare questa cosa swing in quel tempo, scopre Buscaglione e si parlano subito e in breve Torino avrà il suo primo duo jazz che sulle note di The Sheikh of Arabi, che sarà la loro sigla, gireranno tutti i locali. Quindi anche prima della guerra, poi in realtà sto discorso su fino a che punto il fascismo avesse ostracizzato il jazz è tutto un altro discorso molto interessante che adesso non so se ci porterebbe troppo in là coi tempi.
Molte cose ha ostracizzato il fascismo.
Sì, però su questa cosa c'era poi musicali. Sì, ma lì è stato più un tentativo che una realtà. Le dico solo che un famoso giornalista, Giancarlo Governi, intervistando recentemente, prima che morisse, Romano Mussolini, il figlio del Duce, sì, che poi diventò uno dei più importanti pianisti jazz in Italia di sicuro. E poi suo fratello Vittorio era un appassionato di banjo, quindi uno strumento americano, gli chiese ma scusa, ma com'è che è nata tutta questa passione? Non era vietato il jazz all'epoca del fascismo? E lui rispose: a casa nostra no.
Come al solito.
Per dire, allora, al di là di questa porosità, Buscaglione è un altro elemento, questa cultura, questa passione si sviluppa comunque prima della guerra. Quando in guerra aderisce a questa richiesta, si forma l'orchestra di Radio Sardegna e nell'ambito di quei cantieri sonori, per esempio, anche questo è un elemento di osmosi interessante, mentre la regia ovviamente è in mano agli alleati, gli esecutori materiali sono i militari italiani, che non è difficile trovare nell'armadietto, sotto il letto, un mandolino, un violino, una fisarmonica, strumenti della nostra tradizione. Sì. Solo che questi strumenti tradizionali si devono piegare, si devono flettere a quello che è il gusto dei committenti. Ecco che allora abbiamo un primo elemento di osmosi, quindi un suono tradizionale ma suonato con un aplomb diverso. Buscaglione è, prima ancora di essere un cantante, un interprete, è un esempio emblematico di questa sorta di dialogo interno allo strumento. Infatti lui suona il violino, ha imparato a suonare il violino da ragazzo. Sentiamo un pezzettino, per esempio.
Siamo amici dei bei tempi di Radio Sardegna, quando, possiamo dire, Buscaglione ha iniziato veramente la sua carriera musicale alla radio.
Non è... Hai dimenticato qualcosa?
Che cosa?
Radio Sardegna e...
Le cavallette.
Le cavallette.
Si registrava con l'auditorio che era invaso quasi dalle famose cavallette che a quei tempi turbavano la vita sarda. Ormai sono state debellate, sappiamo. Però abbiamo fatto delle belle trasmissioni. Allora.
Beh, in verità, anzi, erano proprio le prime esperienze. Quando animolo ce la siamo cavata abbastanza bene.
E questo invece, è, dopo aver sentito dall'intervista della loro diciamo militanza a Radio Sardegna, questo che abbiamo sentito in sottofondo era il modo che aveva Buscaglione di suonare in quelle grotte in mezzo alle cavallette. Nelle interviste dicono che suonava anche a petto nudo, insomma, i modelli erano Stefan Grappelli, erano insomma già musicisti. Per quello che riguarda il violino, musicisti stranieri che avevano insegnato, diciamo, a utilizzare questi strumenti in un modo un po' insolito.
Abbiamo parlato di Radio Sardegna, invece quali sono i fattori che concorrono nel determinare l'importanza di Radio Bari fra l'autunno del 43 e la primavera del 44?
Radio Bari è importantissima dal punto di vista più dal punto di vista politico, ma ovviamente anche musicale, perché non esiste una radio senza musica. Dunque, se Palermo fu questo, diciamo, incontro anche con i V-Disc e con la musica americana, è un primo tentativo anche modesto, perché Palermo trasmetteva 5 kW di potenza, quindi nelle nottate particolarmente favorevoli riusciva, magari grazie al mare, ad arrivare sulle coste, non so, fino a Napoli la voce. Ma invece Sardegna, anche lì, insomma, non riusciva ad arrivare in continente. Radio Bari invece ha una potenza di 20 kW e ha un'altra caratteristica importante, quella di essere vicina alla sede del governo del Regno del Sud, vicino a Brindisi. Tant'è vero che il primo discorso del re dopo la fuga da Roma, l'11 settembre, tre giorni dopo aver abbandonato il Quirinale, la prima intervista che manda agli italiani, il primo discorso viene mandato da Radio Bari, perché l'ingegnere Damascelli, ex dipendente Eier, va materialmente a Brindisi a ritirare un disco, un Decelit registrato lì dove stavano loro, che era l'ammiragliato, era la casa di Rubartelli, un maresciallo della Marina che diventa la corte per diversi mesi. Quindi l'importanza della potenza di emissione, la vicinanza, essendo in un territorio libero, alla corte del re, quindi agli alleati, e terzo fattore importantissimo, il fatto che nella dimensione del PVB, che è un organismo interalleato, a Bari prevale il controllo inglese più che quello americano. È il maggiore Greenless il responsabile di questa avventura. E quindi il controllo inglese, poi magari approfondiremo più tardi, porta delle venature diverse nella gestione certo della radio. E Greenless è un sincero amante del nostro paese, è uno che aveva già tradotto un libro di Croce per la Macmillan, veniva già in Italia prima della guerra, per fatti un uomo molto colto e rispettoso della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Quindi quello che succede in questa radio, basta dire che sarà, diciamo, la radio che organizza il convegno del Piccinni del gennaio del 44, che sarà il convegno che mette le basi per il futuro governo dei partiti, il primo dei partiti, il governo del CLN. Ecco, tutti i criteri vengono stabiliti prima, cioè al congresso del Piccini, ma prima ancora nella preparazione intorno a Radio Bari e alla libreria La Terza, intorno alla quale si radunavano appunto gli intellettuali come Croce, La Ricchiuta, Arangio Ruiz, insomma tutta quella intelligenza che era riuscita a rientrare in Italia, lo stesso Conte Sforza, dopo gli anni di esilio fascista. Ecco perché questa dimensione più politica, per esempio, sì, che quella che si esprime nella trasmissione più importante di queste radio liberate in quegli anni, che è Italia Combatte. Italia Combatte è il fiore all'occhiello di Radio Bari, ma poi in seguito verrà esportata anche nelle altre radio. Basta dire che collaborano Alba De Cespedes, Antonio Piccone Stella, le voci sono quelle bellissime di Arnoldo Foà, Ubaldo Lai, anche perché a Bari tanta gente che lavorava prima a Roma, passando le linee del Sangro, cercano di andare a lavorare nelle radio liberate, perché a Roma c'è il controllo prima dei nazisti, dopo l'8 settembre e poi in interazione con i fascisti una volta che il governo fascista si riforma a Salò, e quindi c'è questa gestione nazifascista, poi magari diremo anche qualcosa su questo, però non è più la Radio Roma di prima, ha perso la sua centralità, certo. A parte poi la scelta politica, quindi tantissime energie, tantissimi intellettuali, personaggi del giornalismo e della cultura
confluiscono
a Radio Bari, che si nutre di questa cosa. Se volete possiamo ascoltare
un pezzettino
di
Italia Combatte,
una trasmissione importante.
Italia.
Notizie dai fronti di combattimento.
Vi diamo ora le ultime notizie dai vari fronti di combattimento.
Fronte italiano. Forze della Quinta Armata hanno conquistato il passo della Puta e si sono spinte a 24 chilometri da Bologna. Migliaia di tedeschi sono rimasti uccisi dal micidiale fuoco di artiglieria che ha smantellato le fortificazioni montane. In 10 giorni sono stati catturati 2.600 prigionieri. Nel settore adriatico gli alleati hanno interrotto la strada Rimini-Bologna.
Fronte occidentale. Pattuglie polacche aerotrasportate hanno stabilito il collegamento con la seconda armata britannica. Lungo la sponda meridionale del fiume Lech, gli alleati si apprestano a sostenere una delle più dure battaglie di tutta la campagna.
Fronte russo. La frontiera ungherese è stata raggiunta su un largo fronte ed è stata anche varcata ad ovest di Arror. Nel settore nord, i sovietici continuano ad avanzare per annientare le unità tedesche in rotta. Riga è praticamente circondata. Colonne sovietiche hanno oltrepassato la Vistola presso Varsavia.
Vi abbiamo dato le ultime notizie dai vari fronti di combattimento.
Ecco, questa trasmissione importantissima, talmente importante da ispirare un canto della Resistenza, l'inno delle Brigate Garibaldi fiorentine, le Brigate Sinigaglia, Lavagnini ed Arno, che avranno come in un pezzo che si intitolerà proprio Italia Combatte. Ma naturalmente, al di là di questo spessore politico, ricordo che a Radio Bari lavorano anche il giovane Aldo Moro, insomma è un crogiolo di intelligenza, la radio del CLN in poche parole. Ma al di là di questo c'è anche tanta musica, tante orchestrine, anche qui in un modo un po' diverso si compie quell'osmosi di cui parlavamo prima, no? Grazie alla libertà lasciata ai musicisti italiani. La colonna sonora dell'emittente è affidata a Carlo Vitale, al maestro Vitale. Ci sono anche tante altre orchestrine, moltissime, il quintetto suonatori ambulanti, quintetto campestre, quintetto Barion, Taverna Azzurra, Compagnia Bella, tante cantanti che diventeranno anche poi famose poi a Roma, come Gioconda Fedeli per esempio, però il maestro, il regista musicale, il maestro Vitale. Il maestro Vitale scrive anche brani originali, spesso in coppia con il professor Tommaso Fiore, che è un intellettuale di Altamura, prestato eccezionalmente alla musica, collaboratore dell'Unità di Salvemini, di Rivoluzione Liberale, di Gobetti, eccetera. Quindi scrivono canzoni, un po' istituzionali. Ricordo per esempio l'Inno della Libertà della coppia Vitale-Fiore, musicato nell'ottobre del 1943. Però Vitale scrive anche canzoni così abbastanza prive di risvolti politici e sociali. E in queste canzoni si tiene conto un po' dello spirito swing, no? Anche se sono italiane. E un altro, e quindi già si preparano le basi di quella che poi sarà una canzone, una dimensione importante per la musica italiana del dopoguerra, se si pensa appunto a Buscaglione, a Carosone, eccetera. Un'altra figura importante è il maestro Giannini. Ecco, per dire, maestro Giannini è autore di pezzi quali Sono un cantante di jazz e nulla più, oppure Hollywood, oppure Musica dal mondo, insomma c'è un'apertura. Giannini, tra l'altro, richiestissimo dagli americani nei loro locali, o oppure al Petruzzelli, che è stato requisito. Petruzzelli, il teatro di Bari, dove si esibiscono i cosiddetti scavalcamontagne, che sono quelle compagnie di rivista che da Roma, quelle portate in scena per dire da Sordi, da Monica Vitti, nel celebre film Polvere di Stelle, che scappano da Roma per andare a cercare di lavorare in una zona di territorio liberato. Poche parole, le conclusioni che si possono trarre rispetto a quello che mi ha chiesto lei, cioè l'importanza di Radio Bari, e che il ruolo svolto naturalmente fino alla primavera del 44, quando, spostandosi a Salerno la corte, ecco che il testimone verrà ereditato da Napoli. Però per diversi mesi, tutto l'autunno, i primi mesi del 44, Radio Bari diventa un laboratorio intanto per formule di intrattenimento e di giornalismo nuovo, con la regola aurea delle 3V inglesi, no? Where, when, why, eccetera, nel dare la notizia. E secondo, per quello che riguarda la musica, diciamo, in questa osmosi si possono individuare le scaturigini di una modernizzazione dei gusti e dei consumi. E poi, terzo importante, è che all'interno della radio, grazie a questo apporto, diciamo, di intellettuali, si concretizza quell'azione di contrasto che era sostenuta da moltissimi democratici, rispetto a un eventuale progetto di restaurazione monarchico badogliana. Ecco, ancora, tutto è ancora sospeso, è ancora in divenire, però il futuro, come è visto da questa radio, poi è il futuro che poi l'Italia prenderà realmente nelle diverse ipotesi che ancora sono possibili, cioè quello di sciogliere il nodo politico istituzionale con la luogotenenza, che è un progetto portato avanti dal giurista napoletano De Nicola, che poi diventerà il nostro presidente. E poi finalmente un governo dei partiti, e poi insomma l'Italia repubblicana.
Professore, quale fu l'influenza di questi nuovi modelli proposti dagli angloamericani nel corso della loro campagna militare nel nostro paese?
L'influenza, questo è un aspetto un po' controverso, secondo me, almeno. Io sono un po' divertito a trovare un po' le ombre rispetto alle luci. Tutti potremmo immaginare, insomma, che quando arrivano gli americani, allora ci modernizziamo tutti, no? Le sale da ballo diventano dancing, Ferdinando diventa Fred.
E tutto. Invece le ombre?
E le ombre sono, ecco, per esempio Napoli. Napoli è. E le ombre sono le resistenze, detto per parlare già della conclusione, sono le resistenze anche malcelate, una certa insofferenza verso questi modelli che da una parte venivano giudicati anche piuttosto invasivi. Basta pensare, ecco, se vediamo cosa succede a Napoli, no? Napoli, ovviamente per quanto che riguarda la canzone, Napoli è il massimo, cioè per gli americani la presenza di questo solidissimo substrato di nel campo della canzonetta diventa un momento, insomma, a cui gli americani si appoggiano, anche per impostare quel clima della radio meno politicizzato rispetto a Radio Bari, perché è una parabola che gli americani intendono percorrere. Man mano che ci avviciniamo alla liberazione definitiva, bisogna anche poi un attimo sganciarci da quelle che sono ipotesi un pochino destabilizzanti, un po' lontane dall'orizzonte degli alleati, che non credono nel re, ma non vogliono neanche, ecco, per dire, un'Italia comunista. Quindi il clima meno politicizzato fa riferimento alla grande musicalità di Napoli, ma come è noto, per tornare a quell'incontro, all'influsso dei modelli
degli stili di vita. Come noto, Napoli si nutre anche di una musicalità da strada, sono gli scugnizi che ogni cosa che devono fare la cantano, anche per vendere le sigarette, insomma, no? C'è questo terziario improvvisato, estemporaneo, dove la vendita di sigarette è uno degli aspetti più leciti, no? E nei bassi e nei vicoli della città, che è una città che di fatto è diventata un enorme rest camp, perché sta nelle retrovie, non è un fronte. Allora, militari in convalescenza, militari in licenza, eccetera, eccetera, sono tutti lì che girano, hanno tempo libero, girano per le strade della città a caccia di signorine, portano la loro musica. Le signorine sono uno di quei tristissimi punti, no, delle attività illegali che si sviluppano in una città che è letteralmente piagata dalla crisi, dalla fame, dal tifo petecchiale, dal degrado sociale e compagnia bella. Allora le signorine sono quelle che masticano chewing gum, che cercano di parlare in americano, tutti i soldati americani li chiamano Joe, no? Con il loro osceno richiamo, uè Joe, ficchi ficchi, e per dimostrare la loro apertura, in questo caso francamente molto poco culturale, canticchiano Chattanooga Choo, Polvere di Stelle, quindi ecco una contaminazione, veramente una contaminazione
triste, diciamo.
Triste, che però si consuma anche all'insegna della musica, della canzone. Allora si mescolano, quel grande deposito di musica che è Napoli, mescola voce che si leva dai bassi, canti della grande tradizione napoletana, canzoni americane, canzoni italiane, perché anche le canzoni americane esercitano un ruolo importante. Per esempio in quegli anni, cioè in quei giorni, perché è un pezzo che era uscito il 30 ottobre del 43, nelle charts americane è in voga una canzone di Al Dexter, portata a successo da Bing Crosby, che è Pistol Packing Mama.
Coinvolgente questa musica e questa contaminazione. Francesco cantava anche,
sì,
lui.
Ho capito qual è la versione napoletana.
Eh sì, è una contaminazione che insomma che qualche effetto lo produce, magari irrilevante dal punto di vista nelle dinamiche di tipo demografico, però importante per quello che riguarda il costume. Per esempio il fenomeno dei bambini napoletani nati con la pelle nera fra 44 e 45, i cosiddetti figli della guerra, che tra l'altro è una stranezza raccontata dalla celebre Tamurriata Nera, no? Ma che anche questo brano vale la pena di sentire, però è un brano talmente importante che poi dopo la liberazione è stato cantato da tanti artisti, Carosone, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppe Barra, Daniele Sepp, che usavano agganciare alla tamurriata un secondo brano, farla tutta a fila per la particolare congruenza, uh-huh. che in realtà poi è una filastrocca, la signorina e Capodichino fanno l'amore con i marocchini, se riusciamo a decifrare, insomma, il dialetto napoletano, vediamo che è un elenco agghiacciante di tutti i mali che affliggono la città in quel periodo: contrabbando, prostituzione, condizioni sanitarie, il nichilismo delle classi più povere, l'abbassamento dei livelli di moralità, la fame. E anche interessante, questo più interessante per la storia, una certa disillusione nei confronti del processo politico-militare in corso. C'è una frase e anche una disillusione verso i liberatori cosiddetti, no? Ecco, cominciamo a fare un po' di queste ombre. Mm-hmm. Per esempio c'è una strofa che dice Churchillo, cioè sarebbe Churchill, e Churchillo vecchio pazzo si è rubato in materazza e l'America per dispietta ha scippato il pila pietra. Ecco, c'è un certo sarcasmo anche nei confronti degli alleati che va insieme alla loro strumentalizzazione, perché American Express, dammi rollari che vacco di press, eccetera, eccetera. Subentrerà anche una certa parodia del brano di Al Dexter, ma facciamo così, magari sentiamolo e poi...
Ascoltiamo prima la tamburiata.
Come on.
Eccoci di nuovo in studio, professore, a lei.
E quindi, insomma, la cosa interessante, non so se l'avete colta dentro questa filastrocca, è la parodia della Lay That Pistol Down, Pistol Back in Mama. Quindi i napoletani che dicono Way levata pistol da, levata pisti pack in mama, che non vuol dire assolutamente nulla, però rivela anche una certa permeabilità del tessuto sociale rispetto all'introduzione, insomma, dei generi volutari, dei modi, dei gusti americani. Una permeabilità che poi si consuma anche praticamente intorno alla radio, in grande quantità di locali dove l'ingresso sarebbe riservato ai soli militari americani, ma naturalmente anche i napoletani, soprattutto se signorine accompagnati da amici locali, sono benvenuti, e sono benvenuti anche i suonatori, questa è una cosa importante, perché il musicista italiano ha una tradizione musicale classica, quindi potrebbe legge a prima vista, gli mettono davanti lo spartito e lo legge, mentre i musicisti americani, i musicisti di jazz in generale, sono capacissimi di cose, di virtuosismi incredibili, ma non sono in grado di decifrare la grammatica della musica, sono formazioni nate principalmente ad orecchio. Quindi questi orchestrali napoletani a caccia di scritture sono benvenuti, perché gli mettono di fronte la partitura e loro in 448 suonano, e diventa quindi, questi luoghi diventano anche un'occasione di incontro, di dialogo, di scambio culturale, secondo, diciamo, all'insegna della musica, che è quello che ci interessa. Ci sono i V-disc, come dicevamo prima, no? Le case napoletane. Uno, per esempio, caso emblematico, è quello di Ugo Calise, il grande autore che poi negli anni 50 scriverà tanti pezzi, tipo Non è peccato, quelle cose lì, ma soprattutto sarà il gestore di un locale a Ischia che è il Rangio Fellone, che diventa un luogo di ritrovo di, per esempio, Peppino Di Capri. Bazzica lì da giovane, firma il suo primo contratto discografico lì al Rangio Fellone. Ugo Calise, ma anche, insomma, Le Falde del Vesuvio diventa un bel crogiolo. C'è anche Roberto Murolo. La storia di Roberto Murolo è interessante, perché noi lo conosciamo come cantante della tradizione, sì. Però in quegli anni fa parte di un organico che cerca di imitare i Mills Brothers, che era un quartetto un quartetto americano vocale.
Diventa difficile immaginarlo.
Sì, Muro, però la cosa simpatica è che, per esempio, che loro amano quelle sonorità, ma non hanno gli strumenti, non hanno il sassofono, il trombone. Allora il quartetto di Murolo, che aveva già cominciato all'inizio della guerra, avevano la specialità di fare tutti gli strumenti con la bocca. Cioè Roberto Murolo faceva il trombone, per dire, no? Quindi con la bocca facevano i vari strumenti jazz, perché nei negozi di Portalba eccetera
si trovavano
grandi partiture, canzoni degli anni 30, mandolini. Poi c'è Carosone, un altro elemento, diciamo, che guarda un po' fuori. Beh, lui lo fa anche materialmente, perché si è formato in Africa, a Massawa, dove è emigrato e aveva militato come pianista, perché un suo parente era il cugino, diciamo, era il direttore del teatro, di un nightclub annesso al teatro Odeon della Smara. E quindi lì deve, gioco forza, impararsi un repertorio di standard internazionali. Però ecco, poi il proprio Carosone restituirà, magari lo sentiamo più tardi, quello che è il manifesto, a conclusione questa lunga risposta alla sua domanda, di quello che è il manifesto delle luci e ombre, dell'influenza dei modelli americani proposti dagli anglo-americani, e cioè Tu a fare americano, un brano dove si dipinge con sarcasmo la figura del giovane napoletano conquistato dal mito USA, quindi in teoria non anti-USA, perché poi quello che dice vuol fare la messa in atto in Italia, ma poi il messaggio è veicolato attraverso un travolgente ritmo swing, quindi c'è questa circolazione all'interno degli elementi.
E come cambia invece il ruolo di Radio Roma, che durante invece il regime era, lo avevamo detto, il centro nevralgico della radiofonia italiana, quando l'Italia è invece fisicamente e politicamente spezzata in due tronconi?
Certo, e beh, un pochino l'abbiamo già accennato. Roma perde la sua centralità, anche perché Mussolini, intanto dopo il 25 luglio, aveva maturato un rancore inestinguibile nei confronti della capitale, testimoniato da Giovanni Dolfin, che è stato il suo segretario particolare durante i giorni di Salò. In un diario puntuale racconta come spesso fosse arrabbiato con Roma e con i romani, si sentiva di non aver avuto, giudicava ingrata la città che era stata risvegliata da Mussolini ai fasti antichi e invece poi aveva osato festeggiare al momento della sua caduta con le bandiere e i balconi. Però il problema meno folcloristico è che la radio segue il governo, cioè in quel momento le cose del governo italiano si giocano tutte al nord, quindi impianti, maestranze, eccetera, eccetera, si trasferiscono a Milano. Anche se in questa cosa del diario che vi dicevo prima, per esempio, c'è una frase che è emblematica, quando Mezzasoma, che era il nuovo ministro della Repubblica Sociale italiano, gli fa presente a Mussolini che a Roma si lamentano un po' di questo decalage delle trasmissioni, eccetera, eccetera. Pare che Mussolini abbia risposto: guarda, a Roma non farà in fondo male un po' di malinconia. Questo è quello che ci racconta Dolfin. In ogni caso, detto ciò, la radio Roma va avanti su un tono, diciamo, localistico, un po' provinciale, molto provinciale.
Come spesso accade,
sì, perché
la capitale non si sa perché
rimane spogliata del suo ruolo di centro nevralgico della radiofonia, e quindi è una radio anche di scarso appeal, tra l'altro mortificata anche da 10 mesi di gestione nazifascista, dove insomma anche voi pensate che praticamente dopo l'11 settembre per 2 giorni i romani che accendono la radio non sentono nulla, e dopo l'8 settembre c'è un vuoto di più di 2 giorni, quindi siccome poi non ci sono altre fonti, e per le strade ci sono le lotte a Porta San Paolo, o le lotte o miste alle feste, perché c'è gente che crede che se la guerra sia finita, gente che esce dagli uffici, gente che brucia documenti, cioè le immagini sono quelle di un signore con la retina in testa, col bambino in braccio, che lo cerca di farlo addormentare guardando sotto che si sparano, e dice guarda, si spara. C'è un clima assurdo per 2 giorni, intanto che Kesserling da Frascati e quello che è rimasto dello Stato Maggiore, perché ricordo l'autocolonna che parte per Brindisi è fatta di più di 100 persone, non solo il re, la famiglia, i ministri, eccetera, eccetera. Nelle trattative per la resa di Roma, una delle condizioni che i nazisti riescono a ottenere è l'occupazione di Via Asiago. Quindi dall'11 settembre, quando finalmente un italiano riesce a risentire una voce su quelle frequenze lì, sente una voce da un inconfondibile accento teutonico, marcette, musichette, grazie a Dio un po' di opera, di cui i tedeschi sono ghiotti come gli italiani. Però ci si mette un po' a standardizzarsi, prima arrivano anche poi i fascisti, danno una mano a ritalianizzare la cosa, però questo carattere localistico non si perde. Basti pensare che una delle trasmissioni più importanti di quei mesi di gestione nazifascista è Aria di Roma, è già il titolo dice tutto, che diciamo mette in primo piano l'identità romanesca in tutte le sue sfumature, folklori, tradizioni, eccetera, eccetera, anche se poi intercetta delle problematiche abbastanza comuni come la borsa nera, l'accaparramento, quei mali un po' che sono italiani.
Tipici.
È un programma di varietà, di satira politica, con tanto intrattenimento, intercalato da brevi notiziari, note politiche. E il carattere popolare, e anche molto qualunquista, è diciamo dichiarato
direttamente nella puntata inaugurale, mm-hmm, dagli stessi conduttori che poi sono il fratello di Corrado Mantoni, che è Riccardo Mantoni, che fanno riferimento, parlano agli ascoltatori per dire cosa sarà questo programma, che poi sarà molto fortunato, facendo riferimento alle figure del Sor Capanna e di Pasquino, per dire. Anzi, ho qui proprio il testo di quella comunicazione, se
Maurizio vuole leggere. Francesco, ok. Scusa. Molti dei nostri radioascoltatori ricorderanno la macchietta romana del Sor Capanna. Quelli più giovani invece ne avranno sì o no udito parlare come una specie di Edo popolare, o meglio di un Pasquino moderno, fino a un certo punto, poiché il poveretto è morto diversi anni fa. Ebbene, in altra forma moderna, meno anonima e più canora, il Sor Capanna riprese a modo suo, con degli stornelli cantati da lui sul motivo di una vecchia canzonetta popolare, la funzione dell'antico Pasquino, accompagnando con la chitarra le sue romanesche composizioni poetiche, le sue battute ironiche, satiriche e spesso piene di buonsenso. Noi cercheremo di imitarlo, almeno nelle intenzioni parodistiche, e intonandoci possibilmente gli argomenti più di attualità.
Quindi queste stornellate del Sor Capanna erano dei pattern fissi, standard in otto versi, che poi Petrolini aveva ripreso e cantando anche i fatti sociali. Per esempio, uno dei più noti è quando un socialista, principe tasca di Courtois, si rifiutò di alzarsi in piedi durante l'inno, che era ancora l'inno, la marcia reale, l'inno sardo. Poi Petrolini, in modo estemporaneo, stigmatizzò questa faccenda in una stornello di quelli, perché erano stornelli appunto fissi come struttura, ma che si prestavano poi a essere modificati, commentati a secondo delle cose che succedevano. Ne possiamo ascoltare
qualcuno? Un'esemplificazione.
Questo tenente, come ben sapete, la notte di sempre era corteggiata. Io volevo perfino dentro la rete. Musica di Petrolini, parole di Ettore, cantata da lui, l'autore, artista della rappresentazione. Tutte le sere al povero rondino gli tocca di portare la mantia a spasso e sente quel che dice è signorino. La vettura deve andare al passo, l'animale sta risente di quel fatto un po' indecente, pensa alla sala, in dove lui lo aspetta la cavalla, pensa alla sala, in dove lui lo aspetta la cavalla. Cominciò l'inno reale, la gente del teatro s'alzò in piedi, soltanto Giovannino lo speziale essendo un sovversivo resto a sedi. Tutti dissero alla porta, lui rispose che mi importa, io c'ho piacere, conservo l'ideale del sedere. Io c'ho piacere, mantengo i principi del sedere.
Che cosa cambia con gli americani invece?
Ovviamente con l'arrivo degli americani, diciamo, cambia la musica, anche se contrariamente alla vulgata che vuole l'arrivo degli americani sottolineato da un travolgente ritmo swing, cioè pare che quando entrassero gli americani con queste camionette si sentiva Glenn Miller, no? In the mood, no? E in realtà si sentiva solo i rumori delle camionette. È che si è talmente questa simbiosi fra la colonna sonora dell'arrivo americano che siamo abituati a immaginarceli così. Invece la prima musica portata fisicamente dagli angloamericani a Roma è uno spettacolo incredibile che dura 3 giorni a Piazza Venezia, di cornamuse, sporran, kilt scozzese. Immaginatevi i romani in una piazza che per anni è stata consegnata alla memoria in bianco e nero, col bianco del vittoriano e il nero delle camicie delle grandi adunate fasciste, quindi un bianco e nero che non è solo il colore della memoria, era proprio dimensione cromatica imperante per 20 anni. Immaginatevi in questo trionfo di colori, di curiosità, di esotismo, queste bande di cornamuse, ripeto, a Piazza Venezia, stanno per 3 giorni a suonare all'aperto la battaglia di El Alamein, Lord Blantyre, Sandy Duff, la divisione scozzese di Wadi Akarit, Lady Mackenzie, la festa di Natale, le vie che vanno a Roma, oltre a Stalingrado, e una marcia e il nostro inno di Mameli per concludere. Quindi il primo impatto con la musica alta degli americani è questo, fisicamente. Poi si riparte la radio, ovviamente, gestita dal PVB, e lì solito incontro, solita stretta collaborazione tra personale italiano e rappresentanti alleati. C'è da dire però che Radio Roma in quei mesi ha più un carattere ricettivo rispetto alle stazioni del sud che non creativo, perché Roma impegnata, e lo sarà per mesi e mesi, nel laboriosissimo passaggio di consegne fra le strutture dell'AMGOT, dell'Allied Military Government, eccetera, eccetera, per i territori occupati, e il governo italiano, cioè l'EIAR che diventa RAI, cosa che succede poi nell'ottobre del 44 a Roma. Naturalmente nel nord va avanti ancora come EIAR. Ma neanche dopo la liberazione, neanche dopo il 25 aprile avremo una radio unificata, bisognerà aspettare fino alla fine del 45, fino a dicembre, perché su al nord rimane in carica il presidente Enrico Carrara, che è diciamo, un'emanazione del CLN, quindi il controllo della radio del nord sarà sorvegliato dal CLN, mentre nel centro-sud, dove già dall'ottobre del 1944 era RAI, si tenterà una progressiva opera di ricompattazione della rete radiofonica. Quindi con delle difficoltà, perché per esempio le radio liberate dagli americani come Radio Cagliari, ma anche Radio Firenze, che magari vedremo più tardi, diciamo si erano anche abituate a una loro autonomia, e per mesi e mesi c'è un dibattito molto forte fra queste radio che vogliono la loro autonomia, soprattutto la Sardegna, dove si lega alle tematiche portate avanti anche da Lussu e la gente lì, e invece Roma, che vede giustamente in questa dimensione uno dei primi cantieri di ricostruzione del tessuto nazionale. Infatti la radio sarà proprio una dei primi elementi di ricompattazione del paese. La famosa ricostruzione con la R maiuscola arriva prima e soprattutto dalla ricompattazione del network radiofonico. Quindi Roma è più impegnata, diciamo, con queste manovre politico-istituzionali, no? Memorandum, trattati, eccetera, eccetera.
Volevi dire qualcosa?
E come arriviamo a questo brano di Piero Piccioni?
Ah, beh, sì, naturalmente qualche apporto, anche se debole, anche un proprio rapporto a livello creativo lo dà anche
gli italiani.
Cioè, lo dà anche Roma, ecco. Mm-hmm. Non si fa solo. Non viene un veicolo di rilancio e ridiffusione delle trasmissioni che vengono da Napoli, da Bari, o la trasmissione per esempio della Voice of America, eccetera, eccetera, ma produce qualcosa anche a livello creativo. Direi che la trasmissione più importante, quello che riepiloga un po' anche i nuovi canoni di intrattenimento radiofonico, è il Club del Ritmo, una trasmissione che si chiama il Club del Ritmo. Interessantissima perché, insomma, già il titolo, no? È un club.
Sì.
No, pensiamo alla temperie fascista, qui invece nel Club del Ritmo l'atmosfera è quella tipica degli Hot Club de France, no? Che erano nati dall'idea del produttore Hugues Panassier. Quindi si suona, ci sono strumenti appoggiati in terra, uomini, donne discutono, per me è più bravo il sassofonista, no? Per me è quell'altro. Infatti anche nei testi lo dicono. Cioè è una trasmissione all'aperto, praticamente la fanno in via Asiago, dove ancora adesso c'è la presenza del pubblico dal vivo, no? Quindi questa apertura diventa anche un po' la metafora conoscitiva più interessante per quello che vuole essere l'Italia dei partiti, cioè bisognerà discutere, bisognerà confrontarsi, ci deve essere un po' di confusione magari, ma libertà di esprimere le proprie opinioni, soprattutto jazz e swing, musica nuova. Allora, diciamo, la parte musicale, il maestro di cerimonie è niente meno che Armandino Trovajoli,
però
che appena è morto da poco, e è stato veramente un grave lutto, se pensiamo a quanto ha dato la musica poi negli anni del dopoguerra. Io ho avuto occasione di sentirlo, proprio mentre stavo raccogliendo i documenti e le fonti per questo lavoro, e mi ha, diciamo, onorato di un'intervista che ha ricordato un po' i tempi del Club del Ritmo e le tante cose che so, oltre ai copioni che sono riuscito a trovare in via Asiago, vengono proprio da lui. Lui curava un'orchestrina che era la parte italiana, ma che suonava pezzi americani, spesso era messa in confronto con ospiti stranieri, ma gli ospiti stranieri poi erano i militari americani che sapevano suonare e venivano invitati, oppure cantanti nere con la voce blues o gospel, che però magari erano croce rossine, eccetera. La parte, quindi, insomma, anche qui jazz, a volte facevano anche dei finti incontri di pugilato fra le due orchestrine, c'era un ring, facevano un pezzo per uno secondo dei grandi, e poi la gente decretava, naturalmente tutto si concludeva sempre con un solomonico pareggio. La cosa interessante è che spesso, quando non si poteva contare sulla presenza di ospiti stranieri, allora c'erano dei personaggi fittizi che venivano introdotti, per esempio un vecchio maestro di banda, oppure Zazà, la regina dei caffè chantant, oppure un prestigiatore maldestro di nome Diomiro Colagrossi, oppure l'avvocato Aristide del Cavolo, che difendeva la causa dei tromboni, tra virgolette, nel senso musicale, ma la scelta semantica era chiaro, abbastanza evocativa. Ecco, io ho pensato, e avevano il loro spazio, erano mezzi pazzi, ognuno diceva la sua, però ecco, era tutto il mondo vecchio, i caffè chantant, quello lì che pretendeva di, faceva ancora l'avvocato, che trovava, oppure il vecchio maestro di banda, vecchio proprio anagraficamente, il prestigiatore che era un imbroglione, un truffatore, come l'Italia era stata un imbonitore, e i riferimenti all'imbonitore qua si sprecavano, chi aveva, diciamo, impapocchiato l'Italia per 20 anni, no? In modo romanesco faceva dei trucchi tipo: vedete, io vi trasformo. Tutta la gente non aveva le scarpe, non aveva il gas, quindi le battute si sprecavano. Se un cantante si chiamava Gas e poi il cognome diceva: ah, bello tu che c'è il gas. Il prestigiatore invece diceva: io vi do le scarpe nuove, vi trasformo queste scarpe nuove, volete vedere? Sì. Scarpe rotte, queste sono rotte, ma ora con la mia parola magica diventeranno scarpe rotte 1, scarpe rotte 2, scarpe rotte 7, scarpe rotte 8, scarpe rotte 9. Quindi
prestigiatori improbabili, tutto sulla battuta da varietà. Però diciamo, questa carrellata di personaggi, eccetera, mi ha fatto pensare a questo programma come un antesignano di programmi che nei decenni poi a venire, pensiamo al Alto Gradimento di Arbore Boncompagni, con anche lì il professore Risto Gitone, ma anche poi più di recente, per arrivare ai programmi di Lillo e Greg, eccetera. Insomma, una modernità in questo club del ritmo, anche quando ci sono questi personaggi incredibili. E poi un'altra cosa interessante è la dialettica fra vecchio e nuovo, a cui facevo riferimento prima quando parlavamo di luci ed ombre nell'accogliere le influenze d'oltreoceano. Perché quando ogni tanto, diciamo, le porte del club del ritmo si aprono anche a personaggi tradizionali della musica italiana. Cioè, una volta, sono eccezioni, però una volta arrivò Renato Raschel. Renato Raschel, che col jazz c'entrava poco e niente, con un nichilismo tutto romanesco, perché dice: come la mettiamo? E dice: ma mettiamola a destra, ma se vuoi la metto a sinistra, se tu la metti a destra, io mi metto al centro, così, no? Battute così. Dal punto di vista musicale, Raschel è autore e canta in quella trasmissione Passioncella, Ti parlerà il mio cuore, canzoni di cui lui stesso è autore. Ecco, bene, in quella trasmissione viene giù l'auditorium, cioè un disastro, la gente, gli appassionati di jazz che normalmente fanno follie per Natorace. Allora c'è da domandarsi, diciamo, in questa dialettica tra vecchio e nuovo, cosa effettivamente poi rimarrà. Infatti poi abbiamo scoperto che dopo 2-3 anni di entusiasmo dopo la guerra, di entusiasmo per il jazz, il fenomeno cala. Basta vedere col Festival di Sanremo dei primi anni 50 qual è la musica e qual è il clima. Ecco, e in questo quadro però Piero Piccioni, che è il maestro Piero Morgan, riesce a fare anche lui una sua orchestrina, conosciuta come Orchestra 013, che ha dei suoi spazi, ogni tanto compare al Club del Ritmo, ma anche degli spazi tutti suoi, di puro jazz. Piero Piccioni, che poi diventerà, diciamo, tristemente noto alle cronache per il caso di Vilma Montesi. Possiamo risentire un pezzo suo che è tratto proprio da una trasmissione radiofonica, dove si vede proprio la sua capacità di incontrare gli stilemi del jazz puro. Il pezzo si chiama Ritmando con la 013.
Il nostro programma si inizia con un brano dedicato proprio alla 013, Ritmando con la 013 di Vallone.
Professore, cosa emerge dall'indagine delle modalità di interazione tra i funzionari alleati e gli operatori locali?
Beh, alcune linee guida che accompagnano questo rapporto sono già emerse nel corso di questa lunga conversazione, però si può aggiungere qualche elemento, sicuramente va aggiunto. Uno importante, per esempio, riguarda le modalità di epurazione, quelle che vengono messe in atto una volta che viene
diciamo, istituito un commissariato per la gestione delle attività radiofoniche, una cosa del giugno 44 che il governo Bonomi conferma nel giugno del 44 una volta istituitosi. E questa situazione segna la definitiva rottura fra Eir del Nord e Eir del Centro-Sud a nuova gestione. Però l'epurazione, insomma, la condizione necessaria per una rinnovata organizzazione della radiofonia dovrebbe essere la presa di distanze dalla passata gestione fascista. Tuttavia, per garantire una certa continuità dell'esercizio, gli americani non di rado trattengono in servizio diversi addetti delle vecchie divisioni dell'Eir, perché un po' perché servono a far andare la radio, hanno le competenze, un po' anche perché si comincia a cercare di tenere un po' a distanza tutti questi intellettuali un po' troppo spinti, che in primo momento sono serviti anche gli americani, ma adesso si comincia a guardare un po' al, anche se manca quasi un anno alla fine della guerra, ma si comincia a guardare avanti. E delle volte procedono addirittura alla riassunzione dei vecchi dipendenti che erano stati estromessi perché fascisti, e questo scatenerà non poche polemiche, anche accuse di trasformismo eccetera eccetera. Basta vedere che diciamo il personale di Via Asiago organizza delle agitazioni aziendali, scioperi, questo tra diciamo l'estate del 44 e la liberazione, a diverse riprese, proprio per esprimere il loro sdegno per il mancato rinnovamento all'interno dell'azienda. Quindi il carattere dell'epurazione è lacunoso, sicuramente lacunoso, le procedure spesso sono farraginose e gli esiti risibili, basta pensare che le pene vanno, diciamo, le 2 settimane di sospensione dal lavoro, a dir tanto, brevissimi periodi di sospensione oppure semplici mozioni di censura, eccetera, eccetera. Quindi l'epurazione. Poi c'è anche un'altra cosa che aggiungerei, che già ho introdotto un po' prima, è distinguere il ruolo all'interno del PVB tra funzionari inglesi e funzionari americani. Che, basta pensare per esempio al criterio di reclutamento degli operatori italiani. Cioè gli americani per esempio avevano una strategia consolidata che secondo me poi non si è spenta né nel dopoguerra, forse neanche oggi, cioè l'idea di adoperare spesso degli ufficiali figli di immigrati, degli italo-americani, allora Charles Poletti, Edward Fornaro, sono tutti italo-americani quelli che vengono utilizzati per gestire le cose italiane. La loro idea è che dovrebbero in teoria dialogare meglio con la popolazione, conoscere meglio le cose nel nostro paese, no? In realtà la conoscenza per esempio dell'italiano di queste persone era limitata all'uso del dialetto meridionale appreso dalla loro famiglia e che poi con la lontananza si era ridotto a non di rado al pure semplice broccolino, no? Per cui erano abbastanza rozzi e non di rado, per far dimenticare le loro origini, finivano per rivelarsi nei confronti della popolazione italiana ancora meno disponibili dei colleghi inglesi. Mentre gli inglesi, che non erano preoccupati di cadere in atteggiamenti sentimentalistici, eccetera, non soffrivano di questi complessi di inferiorità, conoscevano la cultura italiana, amavano il nostro paese, come abbiamo visto Ian Greenless, l'arte, la letteratura, il teatro, e parlavano un italiano eccellente. E naturalmente anche gli americani, per ritornare ai criteri, insomma, alla domanda, anche gli americani giocano un ruolo più che positivo nell'introduzione di quei nuovi linguaggi di cui parlavamo prima. Sono linguaggi improntati ad un giornalismo, a un rispetto autentico dell'informazione e dell'autorevolezza del mezzo. Sono principi che destinati un po' a qualificare tutto il futuro sistema di informazione, non solo radiofonico. Spesso queste operazioni sono fatte anche nella piena scarsità di mezzi o nel carattere d'emergenza. Radio Palermo, abbiamo parlato dei 5 kW, ma non ho detto che si utilizzano delle radio da campo portate dal Nord Africa, dagli americani stessi. Ma nonostante queste difficoltà, oppure a Firenze, ecco, così continuiamo anche noi il nostro viaggio risalendo fino a Firenze. Firenze, per tutto il tempo che intercorre fra l'ingresso, fra la chiusura della radio, che è chiusa dai tedeschi, abbandonata nel giugno, e la riapertura, che è il 20 settembre, da giugno ai primi di agosto, prima che arrivino gli americani, non c'è nulla. Poi sappiamo che la liberazione di Firenze dura più di un mese, è una cosa anche di cui vanno orgogliosi i partigiani italiani, perché si consuma all'interno della città contro il fuoco dei cecchini messi sul tetto da Pavolini, mentre gli alleati stanno al di là dell'Arno a aspettare che gli stessi italiani facciano il lavoro sporco, insomma, ed entrano sempre un po' troppo tardi, secondo il CLN. Per fortuna e quindi la liberazione di Firenze in realtà va dal 4 agosto e poi al 20 settembre per esempio viene riaperta la radio sotto il controllo alleato. Ecco, in questo periodo, questo mese e mezzo, gira un radiofurgone, un automezzo organizzato dal PVB, che è posizionato davanti al Bar Motta, nei pressi del Battistero, vicino al Duomo, e da questo radiofurgone del PVB si trasmette quotidianamente notizie sugli avvenimenti italiani, internazionali, anche un po' di musica per gli italiani istituzionale, la canzone del Piave, Nino di Mameri, Compagnia Bella, e lì si raduna sempre una folla di ansiosa di notizie, che si dà appuntamento tutte le mattine lì alle 11 sotto questo radiofurgone. Ecco, questo è il lavoro che fanno gli americani, un lavoro comunque di tutto rispetto, per carità, e che abitua, rispetto alla temperie del fascismo prima, con le notizie date dai tromboni, con quelle voci altisonanti, no? Mentre le voci del giornalismo anglosassone sono quelle del colonnello Buonasera, quello di Radio Londra, affabili, che comunicano, diciamo, una vicinanza e anche una certa verità, cioè la gente viene portata a fidarsi di più di quello che si dice. Basti pensare che a Palermo, dove il primo operatore era Misha Kamenevsky, che era un ebreo, però appunto livornese, anche lui era uno di Livorno, poi è andato in America e è ritornato in Italia come ufficiale, che poi è Ugo Stille, è quello che per tanti anni dalle colonne del Corriere della Sera firmerà gli articoli sulle cose americane come Ugo Stille. Ecco, Ugo Stille impronta un nuovo stile redazionale che colpisce molto i giovani collaboratori della radio. Uno di questi, che è Salvatore Riotta, infatti ha raccontato un breve aneddoto su quali erano questi nuovi criteri.
Appunto, ci diede alcune essenziali lezioni di giornalismo. Siamo alla radio, ci diceva, e ci vuole un linguaggio semplice e chiaro. Il soggetto va ripetuto, bando alle enfatizzazioni. L'obiettività deve essere una preoccupazione costante. Un giorno mi chiamò per chiedermi di rifare un bollettino. Mi disse, non c'è alcuna notizia di sconfitta alleata. Se non siamo obiettivi, chi vuol che ci creda? Fui costretto a trovare una nave affondata dai tedeschi da qualche parte.
Un cambiamento assoluto rispetto a ciò che c'era fino a quel momento.
Certo, che è molto importante. Poi a Firenze, al di là di quel radiofurgone, quando l'attività della radio liberata comincia, però in realtà, scusate se interrompo questa frase, però una cosa importantissima da dire e da brivido è che l'attività di Radio Firenze in realtà comincia prima della riapertura, perché mentre gli operatori sono a spasso, non sanno cosa fare, un regista e un curatore, sono Amerigo Gomez e De Santis, e Victor De Santis, hanno l'idea di girare in quell'agosto benedetto per le strade della città con un carrettino, proprio un carro, sopra il quale sta un registratore, che sono voluminosi all'epoca, e registrano le fasi salienti dei scoppi di bombe, per esempio gli scoppi dei ponti sull'Arno, perché molto simpaticamente i nazisti hanno dato il via a un'operazione che si chiamava Feuerzauber, paradossalmente si chiamava incantesimo di fuoco,
facendo saltare tutti i ponti dell'Arno, ad eccezione di Ponte Vecchio, con la scusa che non era certo per il valore artistico, che il Ponte Vecchio era troppo stretto per far passare i mezzi americani, sì, quindi non ci sarebbero, è troppo fragile. Perché per esempio non si spiega come mai hanno fatto saltare il ponte della Trinità, che era stato costruito dalla Manniti nel 500, quindi non hanno avuto pietà artistica. E ad eccezione dell'Arno, tutti i ponti, quel suono di quei rumori si sente in quelle registrazioni, i colpi di guerra fra partigiani e cecchini si sentono, l'angoscia della gente negli scantinati durante i bombardamenti si sente. Cosa era successo? Che Gomez e De Santis incamerano tutto questo materiale. Poi Gomez viene preso dalla sua attività di regista, andrà anche a Radio Sardegna a diventare direttore, poi entra in Rai dopo la guerra. Dopo 10 anni si ricorda di questo materiale in cantina e lo montano in un lunghissimo servizio che si chiama Firenze agosto 1944, che va in onda in radio nel 1954, quindi dieci anni dopo. Negli archivi della RAI questo materiale c'è, meriterebbe di essere trasmesso ogni sera, in prima serata, e ascoltato e basta, come facevano una volta. Invece io mi reputo uno di quei fortunati che sono riuscito a sapere che la cosa esiste, sono riuscito ad averne un po' e vi ho preparato un estratto, perché il documentario è lunghissimo, molto lungo. Si sentono le voci di Gomez alternate alle voci dell'epoca. Se avete tempo ne ascoltiamo un pezzettino.
Ascoltiamolo.
Le registrazioni di questo documentario sono inedite e vennero effettuate in Firenze fra il 31 luglio e il 30 settembre 1944.
È il 3 di agosto. Un'auto passa per le vie con un annuncio. È l'emergenza. Le pattuglie delle forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada, oppure che si mostreranno alle finestre. Le strade si fanno deserte, le finestre si chiudono con secco rumore. Nelle case ha inizio l'attesa e la grande paura. La città è senza luce, senza acqua. Interrotte le comunicazioni telefoniche. Nelle case si fa un po' meno buio a notte con lumini ad olio e si cucina la polvere di piselli, spesso bruciandole su pellettili perché ogni combustibile manca. Dalla fessura di un portone in via Martelli il nostro microfono clandestino coglie una fase dello smantellamento delle linee aeree del tram. Agganciati a robusti autocarri, i fili di rame vengono sradicati dai muri. Ma di tutti i rumori, il più tragico è quello delle mine. Non sempre il nostro microfono è capace di contenerlo tutto e la puntina che incide sobbalza sul disco come atterrita. Quale ponte starà saltando nella notte? È tutto rosso il cielo sull'arco.
Dalle parti britanniche della guardia sono entrate nei sobborghi della città nelle prime ore di ieri. Pattuglie esploranti, spingendosi innanzi per prendere contatto con il nemico, hanno constatato che 5 dei 6 ponti sull'Arno erano stati distrutti. Uno di essi, il ponte della Trinità, era una delle più perfette opere d'architettura del Rinascimento. Il ponte vecchio è stato rinvenuto.
Nelle case, o meglio nelle cantine ove si discende più volte, si fa la rassegnazione al terrore notturno.
Chi ha provato modo di terrorizzarsi due colpi di uno? Ho provato la fine.
Sì.
scalza io, scalza a scappare, senza nemmeno nulla, nulla, senza la porta, senza la borsa, niente, non si è preso nulla, niente, tutto si è lasciato. È scritto le cinque di fogli, di un libro, non di
cinque. Di qua e sia da San Lorenzo o da San Vittorio?
Sì, io ero per il pane, poi anche senza acqua, io no.
Attenzione ai rinari che c'è. Resisti, resisti. Vedi che bufino, lì gli spara, anche là le altre. Lì all'angolo, eh?
Sì, sì, all'angolo, lì all'angolo.
Buono. Cosa che facciamo? Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano qui presso a noi. Un moschetto si è incantato. Il patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Accostati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva presso di noi correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo. Colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento.
Ferma, ferma, ferma! Oh, reverendo, come ha fatto a passare?
Ho preso una bandiera bianca con una croce rossa e sono venuto così, in mano di Dio.
E come si fa? C'è pericolo di passare? Sì,
per ora c'è ancora pericolo.
Da ieri era impossibile passare addirittura. Oggi un pochino si passa.
Tedeschi o franchi tiratori?
Chi lo sa?
Si vede anche qualche tedesco certissimamente.
Si sente colpi di mitragliatrice oppure colpi di mitragliatrice?
Colpi di mitragliatrice, bombe a mano e anche un cannoncino mortaia.
Come state per l'acqua?
Per l'acqua ci arrangiamo con i pozzi di cortina, acqua non bevibile e si cerca di condire per renderla un po' migliore.
Pane,
per il pane? Per il pane da 5 giorni non abbiamo avuto più neppure il grano come avevamo prima. La gente è tutta chiusa nei rifugi, oppure nei primi, nei terreni, nelle case. E non si può neppure mettere fuori dal naso, dalla finestra, che è subito un paranoio.
Se voi venite a prenderlo, io dal comune ve lo faccio dare.
Ma si può dare, benissimo. Penso che l'unica cosa è di prendere una bandierona bianca, mettere la gente tutta in processione e venire qua giù a prendere il pane.
Guardi che paro con i San Gervasi, passate con voi.
E passo il completino dove tirano ugualmente.
E sta con voi di donne.
L'unica cosa è questa. Poi laggiù siamo addirittura fuori nel mondo. Da parecchi giorni non sappiamo più che cosa avviene. Per esempio, in Astamani non si sapeva che il centro era occupato dagli inglesi. Si vociferava, ma non si sapeva affatto. Da Astamani è riuscita a venire una donna e ce l'ha portato, ma non come certo.
Nome Cognon
Cox, sapete?
Ma, nome?
Nome Ronald.
Ronaldo?
Ronaldo. Non Roland, Ronaldo.
Dove siete nato?
Vicini di Londra.
Come?
Very on the get up, finire questa. Ritorna in Inghilterra, casa parente.
Berlino, poi Inghilterra.
Oh, no, no, non si piace. I soldati russi, Berlino, prima.
Comprendeteci, è per noi un momento di grande emozione, quando per la prima volta si diffonde nell'etere, dopo settimane di silenzio, la voce della nostra stazione ritorta dalle macerie.
Qui Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze liberata.
Alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio Martire. Ecco il programma della giornata.
È veramente emozionante e fa riflettere sicuramente.
Certo,
no?
È un estratto, ho dovuto preparare qualcosa considerando i tempi, insomma, della trasmissione radiofonica, però veramente il servizio è molto lungo e pieno di suggestioni graffianti per la verità di quei momenti. Grazie a Dio dal 20 settembre la radio riprende, quindi con molta cultura, Radio Firenze conserverà l'impronta culturale, poi anche nei decenni a venire, soprattutto una passione per quello che è il radiodramma, quindi il teatro, la prosa, radiofonico, ma anche tanta musica regionale, per Beniamini e il pubblico toscano, con Edoardo Spadaro, Narciso Parigi per esempio, che è ancora vivo, simpatico, simpaticissimo, con cui ho fatto una lunga chiacchierata e mi ha raccontato un po' dei meccanismi che insomma animavano il Palazzo delle Cento Finestre, come chiamavano loro il Palazzo dell'Eyar, che effettivamente è un palazzo con tantissime finestre di fronte a Santa Maria Maggiore, la chiesa di Firenze, non niente a che fare con la chiesa romana, che sta sulla strada che va dalla stazione a invece al Duomo. Ancora oggi questo palazzone, ho provato a contarle, poi mi sono stancato, ma veramente si avvicinano a 100. Ecco, da lì si facevano casting, nasceva tutta la musica e tanta buona musica anche tradizionale, dicevo, oppure di livello nazionale ma di forte impianto localistico, Mattinata Fiorentina, Firenze Sogna. Ecco, i toscani sono sempre stati attenti a rispettare le dimensioni della loro bella città e raccontarla anche in canzone. Per esempio, se volete potremmo ascoltarci Firenze Sogna, che
ascoltiamo.
C'era una trasmissione,
no? Anche del...
c'era proprio un programma curato da Cesare Cesarini, che è quello che poi l'aveva scritta, che si chiamava proprio Firenze Sogna, quindi si ospitavano anche cantanti minori.
Ascoltiamola, così abbiamo idea dell'atmosfera.
Firenze sta rotta, sei bella in un manto di stelle. In cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amore. Intorno c'è tanta poesia, forte vita mia, sospira nel mio cuore. Sull'Arno d'argento si spacchia la firmamento, mentre un sospiro e un canto si parte lontano. Dorme Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Balconi adornati di pampini e glicini in fiore. Stanotte schiudetevi ancora che passa l'amore. Germogliano le serenate, Madonne ascoltate, son mille canzoni. Un vostro sorriso alla vita, la gioia infinita, l'eterna passione. Sull'Arno d'argento si spacchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Torna Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Monty. ristretti a
Eccoci di nuovo in studio. Professore, nel complesso che cosa lascia affiorare quindi questa offerta radiofonica delle radio liberate?
Un po' tutto quello che abbiamo detto finora, cioè una certa democratizzazione dell'informazione, come abbiamo sentito prima da Francesco, questo passaggio rispetto ai criteri introdotti da Ugo Stille, ma... e anche riassumendo, diciamo, questo dal punto di vista musicale, questa osmosi fra i modelli culturali tradizionali e le modalità espressive, anche se poi alla fine, nonostante, ecco, cosa lascia affiorare, nonostante queste nuove suggestioni o anche le vecchie, per esempio la ripresa del canto popolare che accompagna la resistenza, che il fascismo ovviamente aveva inibito, la tanta opera che torna, che piace ai tedeschi come agli italiani, eccetera. Quindi c'è un fiorire dell'offerta musicale, però nonostante queste novità, i cambiamenti, i ripercorsi, in un paese così acutamente diviso in due tronconi, felicemente, ferocemente contrapposti dal punto di vista ideologico e militare, però queste canzoni hanno anche la caratteristica di unire, cioè appaiono dei tratti di uniformità piuttosto marcata quando ci si avvicina ai comportamenti collettivi della gente, al modo di vivere, le abitudini, la quotidianità che lega il milanese, il romano, chi sta a Bari, chi sta a Palermo, anche se drammaticamente divisi, anche le famiglie sono divise perché spesso i militari sono rimasti poi impigliati nelle diverse appartenenze, alcuni sono dovuti andare in Germania per il lavoro coatto. Ecco, però queste canzoni come Firenze sogna, che io trovo bellissima, In cerca di te, famosa come Perduto amor, Villa triste, La strada nel bosco, eccetera eccetera, hanno la caratteristica di diventare uno strumento di straordinaria efficacia, ecco, nel collegare nord e sud occupato. Tra l'altro è anche importante perché questa canzone all'italiana contribuisce poi a creare un po' la nascita della nuova Italia, anche se da qualche parte anticipa quei criteri, quei caratteri di omologazione che poi la televisione e altri mezzi di comunicazione del villaggio globale in seguito dilateranno enormemente, ecco. Però per quello che riguarda questo osmosi, che sta anche all'origine di una nuova canzone, per esempio mi viene in mente una cosa simpatica che si può fare, è questa: mi viene in mente una canzone che è proprio La strada nel bosco, con cui abbiamo
aperto,
che è stata poi in quegli anni, subito dopo la guerra, rieseguita da Claudio Villa, quindi un paladino del canto tradizionale italiano, però cercando di importare lo stile swing che proprio in quegli anni era diventato di moda. L'ascoltiamo.
Proviamo a vedere cosa è uscito.
Nel bosco il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore dove nasce l'amore che non muore mai più. Laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami in fior, c'è un nido semplice, come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più, laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami in fior, c'è un nido semplice, come sogna il tuo cuore.
Sfumiamo questa versione che peraltro stavamo osservando essere veramente bruttina.
Sì, insomma, adesso mi dispiace il povero Claudio Villa e anche Carlo Loffredo che sta al però effettivamente, insomma, la musica, io faccio un po' fatica, c'è della musica che non mi piace, della musica che non è congruente, eccetera, però effettivamente questa è poco congruente, ma diventa utile proprio per focalizzare un po' la natura un po' ibrida di questi esperimenti che in effetti stanno in piedi poco.
Tra l'altro mi diceva che non ha avuto successo.
No, così come, ma io allora se avessimo tempo potrei farvi ascoltare O Sole Mio, fatta proprio da Piero Piccioni, dalla 013, oppure In cerca di te, sempre...
Penso che O Sole Mio debba essere anche quella terrificante.
Ma guardate, se volete proprio un pezzettino, ma per...
La curiosità...
Ecco, insomma, è solo per...
È irriconoscibile, peraltro,
solo per toccare con mano il prodotto concreto di questo avvicinamento, di questo incontro. Ma detto però che la stessa attrazione per la novità del jazz e soprattutto dello swing, con quel ritmo dinamico che è associato all'euforia del dopoguerra, eccetera, e la fine del conflitto, quando in realtà balleranno tutti per un po' di mesi, poi però presto tramonta. Tramonta presto anche la passione per il jazz, questo è stato confermato da tutti fino al 48-49, ma poi è una parabola che si consuma abbastanza velocemente fra scoperta, contaminazione e abbandono, passano in tutto 4-5 anni. E basta pensare, insomma, a quella che è la vetrina ufficiale del Festival di Sanremo, che mette il timbro istituzionale a quello che sono i gusti degli italiani. Ecco, lì ci sarà il trionfo di una canzone melodica all'italiana che non restituisce proprio nulla dell'apporto dato durante la guerra dagli americani sul versante di quei modelli estetico-musicali.
Ma in conclusione, utilizzando la musica leggera come pietra angolare, quale fu poi l'influsso e il reale peso dei nuovi modelli culturali, soprattutto sulla società italiana del dopoguerra?
Anche qui la parabola si chiude perché abbiamo già all'inizio, parlando un po' delle luci e delle ombre, abbiamo già anticipato quella che in realtà potrebbe essere una conclusione, e cioè che se è indiscutibile l'influenza dei nuovi modelli, non solo musicali, proposti dagli angloamericani nel corso della loro campagna militare, vengono però alla luce diversi momenti di frizione, in molti casi anche una certa riluttanza della società italiana ad accogliere in pieno quei cambiamenti. E, infatti la canzonetta, basta pensare per esempio a certi, ai prodotti che nel dopoguerra su diversi versanti, quello cinematografico oltre che quello della musica, raccontano di grossi limiti che impediscono una completa identificazione del nostro paese ai modelli culturali offerti dai liberatori. Il problema è che c'è come una sorta di imbarazzo allora che viene attraversato passando dai territori dell'ironia, no? Cioè allora sordi dell'americano, no? Spaghetti o Temagno, Mazzolo di Amargatti, io sono americano. Sordi lo deve fare in romanesco, lo stesso Carosone in napoletano. È come se in una dimensione dialettale la critica velata che ci sta sotto fosse un pochino più stemperata, ma quello che dicono poi questi prodotti è: io sono italiano e vivo essere italiano con il modo mio, perché sono meglio gli spaghetti che non, ecco, oppure meglio le cose napoletane che non il chewing gum, il whisky and soda, quelle cose lì. Ecco, Buscaglione fa più o meno la stessa cosa, col vantaggio, non so se ci avete mai riflettuto, col vantaggio di farlo intanto in italiano, grazie ai testi di Leo Chiosso, quindi senza nascondersi dietro, e poi alla fine anche lui è un americano già dal nome, che utilizza poi i nomi dei suoi protagonisti, Buck La Peste, Jack Bidone, bla bla bla, però poi alla fine diciamo che bambola, no? Vi fa il duro di Chicago, appunto, no? E poi alla fine ricorre ai soliti vecchi colorati schemi del familismo italiano, cioè la bionda gli ammolla uno schiaffone, allora lui che dice fingo di fare lo svenuto e lei mi accarezza tutta preoccupata, oppure le donne intraprendenti come Teresa che gli spara la fucilata, quell'altra, e alla fine insomma rimane sempre simpaticamente sconfitto, è un duro molle, no? Dal cuore tenero, finto, quindi, duro. Un finto duro, quindi come per dire queste americanate qua non da noi non attecchiscono.
Fino ad arrivare a Carosone poi, no?
Fino ad arrivare a Carosone che appunto come dicevo prima può considerarsi il manifesto di quel, in certo senso, dell'anti-americanismo americanizzato, quindi è un po' una delle prime operazioni di ambiguità positiva che questi prodotti riescono a comunicare, la canzone, il cinema, il film. Va detto che subito dopo la guerra l'entusiasmo per le cose americane viene fuori nelle canzoni, anche nelle canzoni meno conosciute come queste che ho citato, per esempio quella di Bonino, non so se avete presente Conosci mia cugina, che è una simpatica ragazza che beve il cocktail, va sul tramvai, quindi quei termini tutti strani. Se volete potremmo concludere con un nastro di ascolto di canzoni che va appunto anche in ordine cronologico, va da Bonino, che è del 46, per passare poi al Che bambola di Buscaglione, e poi ecco magari questi due brani insieme, poi ci risalutiamo e ascoltiamo un terzo.
Mamma è la vecchia Concetta, sorella di mamma o papà. Ho una cugina graziosa maschietta che quasi impazzire mi fa. Conosci mia cugina, che tipo originale, moderna, sai, carina, non puoi trovarle uguale. Lei va nei borghi borghi, conosce un po' l'inglese, con moda sai cortese, sa mormorare for you. Se l'incontri la mattina sul tramvai, lei ti grida hello, goodbye. Se nel bar l'inviti a prendere un cocktail, se ne beve 5 o 6. Oh, conosci mia cugina, che tipo seducente, ti guarda sorridente, ma non c'è niente da fare. Thank you.
mattina sul tramvai, lei ti grida hello, goodbye. Se ne parli inviti a prendere un cocktail, se ne beve 5-6. Oh, ho una cugina veramente deliziosa, che tutti i giorni mi combina qualche cosa. Quel tipo è tappo ogni mattina per la casa, sa canticchiare, sa fischiettare, ma se ne fischia di me.
Per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103, che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lamè, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è, che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me, che bambola, ehi, 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 le grido, piccola, dai, 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 non farla stupida, sai, 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 io son volubile, se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione, poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione, finge il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione, che sventola. Spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.
Eccoci di nuovo in studio e travolgente il ritmo di questa canzone.
Sì, infatti, niente, questa è una cosa degli anni 50 ovviamente, quindi saranno oramai maturate bene le condizioni, sarà cambiato tutto il quadro, che bambola è a metà degli anni 50, ormai il Ferdinando è diventato Fred, però diciamo la persistenza di queste modalità di accostamento accompagnerà appunto ancora a lungo lo sviluppo della nostra società nel dopoguerra e lungo il corso di tutti gli anni 50. Un altro esempio coevo a questa che bambola di Buscaglione è Carosone, che forse a questo punto ci conviene anche ascoltare.
Perché no?
Forte casuno con uno stemma arreta, una cuppulella che vi si era alzata, passa scampaniando una pazzuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senti a me chi tu papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o tu senti disturbato, tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, hai sorte per camel, chi te ridà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napulitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American,
tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Eccoci di nuovo in studio, stavamo così parlando di un'iniziativa che chissà prima o poi intraprenderemo. Stavo raccontando al professor Lanotte che a suo tempo organizzammo un convegno sulla radio e diceva al professore che sarebbe tempo di rifarlo, chissà, non sarebbe una cattiva idea. E parlando di convegni, professore, lei prenderà parte ad un convegno a Fabriano, vuole dirci di cosa si tratta, anche perché si affronterà questo stesso argomento, credo, no?
Sì,
tra le altre cose.
Molto vicino, la tematica è più larga, si chiama Raccontare la guerra nell'area umbro-marchigiana, quindi vengono, anche se poi tanti interventi come il mio per esempio cercheranno di uscire dall'ambito localistico, si faranno dei riferimenti ma cercheranno di allargarsi un po' a tutta quella dimensione nazionale. A Fabriano il 14 e il 15 novembre, quindi giovedì e venerdì, nella sala conferenze della Fondazione Carifac. E gli interventi sono interessantissimi, c'è il professor Scrivano dell'Università di Perugia, parla di scrittura e memoria in tempo di guerra, qualcun altro parlerà dei diari, qualcun altro della memorialistica, insomma lettere, tutte le cose che, dove la guerra viene raccontata attraverso questi materiali, poco poesie, lettere di soldati al fronte ovviamente. Io mi occuperò della dimensione ovviamente musicale, intervento che è l'esperienza della guerra nella canzone italiana, un pochino più allargato rispetto alle nostre chiacchiere di oggi, perché prendono in considerazione anche il periodo 40-43, cioè le famose canzoni del tempo di guerra mussoliniane e le canzoni della resistenza, però mi sa che una prossima puntata del nostro ciclo parleremo anche qui di questo, no? Ecco, quindi vi invito a venire a Fabriano, chi abita lì vicino,
sicuramente diversi i nostri ascoltatori sono marchigiani e noi li invitiamo davvero a prendere parte a questa iniziativa. Francesco, abbiamo delle mail per il professore, sì. Ne sono arrivate diverse.
Diverse, sì. Alcune avete già dato risposta.
Ovviamente sì. Sì.
Innanzitutto segnalo la presenza di Pietro Testa, si è segnalato sul nostro forum, buonasera appunto da Cosenza.
In effetti presi dalla trasmissione non abbiamo neanche dati i recapiti telefonici per contattarci.
Allora, a Giulio lei ha già risposto, voleva sapere che significava appunto quarto fronte, insomma l'abbiamo capito, no?
Sì, in realtà non so se è tanto perché è una locuzione che mi sono un po' inventato io come titolo del mio lavoro, sì. Del mio libro. Mi sembra abbastanza.
Libro che presto avremo anche nel catalogo del Centro Nazionale del Libro Parlato.
Ah, quindi questa cosa mi fa veramente molto onore.
Saremo lieti di regalarle una copia audio.
Caspita, è veramente un bel regalo, ma poi davvero sono contento di questo, spero che sia utile.
Sicuramente sì. Amici.
Ciao a tutti, mi chiamo Monica, desidero con questo mio messaggio soltanto ringraziarvi per questo nuovo ciclo di trasmissioni, davvero interessante e vivace. Bello questo intersecarsi continuo di storia, musica, costume e società. Sono giovane ed ovviamente non ho ricordi dei periodi che esaminerete, ma tramite le spiegazioni e narrazioni dei vostri ospiti ho appreso molto ed ho avuto il desiderio di approfondire ed ho iniziato a leggere e leggere. Grazie, sinceramente, grazie.
Grazie a te.
Allora, Erminio pone diverse domande. Come nascono le radio? Non vi era solo la radio di Stato? La scorsa volta avete parlato, se non ero di sfuggita, di Radio Londra. Cosa era anche la Radio Londra e il famoso linguaggio cifrato? A chi apparteneva invece le radio? A cui fate cenno? Da dove provengono?
Beh, abbiamo risposto nel corso della trasmissione. Non so se il professore vuol dire qualcosa su Radio Londra, magari.
Sì, Radio Londra fa parte del circuito BBC. Modello radiofonico per l'Europa di quegli anni, solo che in Italia durante il ventennio non può essere eseguito, quindi abbiamo tutti i criteri anche per quello che riguarda le voci, il giornalismo che ruota intorno ai vari Ansaldo, Nino a Roma, Pelius eccetera eccetera, che sono agli antipodi del famoso per esempio Colonnello Buonasera, che è il maggiore Stevens. Radio Londra viene addirittura, come le altre radio clandestine, l'ascolto viene proibito, si rischia il carcere. Questo a partire dalla guerra di Spagna, cioè Radio Londra entra in un progetto della BBC di fare una radio parlata nella lingua dei paesi cui si rivolge. Ci sono diversi operatori, anche per esempio il famoso Ruggero Orlando, Calasso, ci sono diversi operatori italiani che lavorano lì. È ascoltata con molto piacere da chi è stufo del fascismo, quindi già dagli anni 40, 41, 42 è una, si ascolta segretamente in casa, a volume basso perché il vicino potrebbe poi denunciarti, ma ha un tono più affabile e quindi, come abbiamo letto prima l'aneddoto su Kamenetsky, risulta più credibile che non Leyer. Ma le radio clandestine sono diverse, anche la Radio Vaticana, per dire, perché in quegli anni c'è...
Sembra strano,
ma ovviamente il Papa manda un linguaggio ecumenico, solidarietà di fratellanza, che non si sposa bene con i criteri dei totalitarismi, quindi né del nazismo né del fascismo, per cui verrà addirittura da Goebbels, verrà addirittura ostracizzata Radio Vaticana. Altre radio sono Radio Libertà, che trasmette da Mosca, con Togliatti, che sta lì con lo pseudonimo di Correnti, ne ha due pseudonimi diversi, e trasmette da Mosca, ma in italiano, mandando anche canzoni come Mamma, per esempio, che sono vicine al cuore degli italiani. Scusate, questa si chiama Radio Milano Libertà, da non confondersi con Radio Libertà, che è un'esperienza piccolissima, breve, ma molto toccante, perché è messa in piedi da alcuni partigiani del Biellese. Radio Milano Libertà, Radio Monteceneri in Svizzera, che raduna diversi intellettuali di area azionista, che lì possono parlare, quindi durante il fascismo ci sono diverse voci, e Radio Londra è una di queste. Il segnale che mi chiedi, i messaggi cifrati famosi, no? Felice non è felice, eccetera, eccetera, sono preceduti da 5 colpi di timpano, tum 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 tum, famosi, sì, che, hanno, sì, che sono un po' la parodia delle prime 5 note della famosissima opera di Beethoven, no? E seguono questi messaggi cifrati, che il significato non si sa, perché era strettamente militare, poi si è perso con chi li ha usati, li ha consumati e li ha messi in pratica. Sono stati però parodiati da altre radio italiane, piccole radio, come per esempio Radio Tevere, che a dispetto del nome era una radio fascista che trasmetteva da Milano, è un progetto proprio di Mussolini, che vuol far finta di essere una radio che trasmette da Roma una volta liberata. Ecco perché Radio Tevere. Infatti, per ingannare, mandano anche diversa musica jazz e trasmettono dei messaggi sullo stile di Radio Londra.
Invece, per rispondere a Samuele, ci vorrebbe un'altra trasmissione. Comunque la leggo. Vorrei chiedere al vostro ospite se può tracciare un quadro dell'Italia post-fascismo dopo l'8 settembre. Cosa avviene l'Italia? È divisa e come? È vero che vi fu una sorta di guerra civile? Difficilmente ci si arriva a studiare quel periodo. Grazie.
Beh, è la risposta che se metteremo... Come si chiama?
Samuele.
Samuele, se mettiamo bene insieme, con attenzione, questa trasmissione e la prossima che faremo, che
riesce a coprire questo periodo,
sul canto prodotto dalla Resistenza, parleremo proprio di questo, tra 43-45. Tanto sinteticamente abbiamo visto che l'Italia viene divisa dalle linee militari, in Italia del Sud, dove c'è ancora le istituzioni per il re Badoglio e gli alleati, e l'Italia del Nord, dove viene istituito un governo all'indomani della liberazione di Mussolini, cioè dopo la caduta del fascismo. Mussolini viene arrestato e poi trasferito in Abruzzo a Campo Imperatore. Lì ai primi di settembre, con un raid militare organizzato da Hitler, viene liberato il comandante Otto Scorzeni, un maggiore di una pattuglia aerea, che lo libera con molte punti di domanda, perché è un aeroplano che era un albergo sostanzialmente, questo sul Gran Sasso. L'aeroplano che arriva lì a terra lo prende, cioè i militari, i carabinieri italiani, insomma erano un po' tutti avvisati, e Mussolini doveva andare. Una volta che arriva a Monaco si organizza la costituzione di un governo fantoccio, che ha il compito di appoggiare quella che sarà l'occupazione militare nazista sul nostro territorio, che non è una novità del dopo 8 settembre, è l'aggiornamento di due diverse operazioni. All'inizio si chiamava Piano Valchiria, nel 1941 era un piano di occupazione parziale, che poi venne aggiornato come Piano Schwarz e dopo questi fatti definitivamente come Piano Asse, ed è quello che consegnato alla memoria dei film e della letteratura ci porta gli italiani ad avere gli infelici contatti con i nazisti durante la loro occupazione. E quindi la Repubblica Sociale Italiana è la seconda Italia, l'altra metà dell'Italia che per mesi e mesi, per 20 mesi esiste. Roma è un po' di mezzo, prima anche fisicamente, perché prima fa parte, come dire, del nord per 10 mesi, poi dal giugno del 1944 fa parte del sud, quindi in questi 2 anni è una parabola dimezzata, che è la metafora più chiara per parlare di questa confusione. E quindi, Samuele, sono anni di trasformazione, di cambiamento e di incertezza. Essere italiani in quel momento voleva dire non avere punti di riferimento fissi. Prova a pensare al Quirinale, che dall'oggi al domani rimane vuoto, e lo rimane fino al ritorno dopo la liberazione per quasi 1 anno. Però ecco, proprio in quel Quirinale vuoto, che io una volta mi sono incuriosito, cioè una volta, poi ci ho messo 1 anno, mi venne l'idea fulminante di capire, ma dentro questo palazzo che è la nostra storia, la nostra istituzione, cosa succede in quei 10 mesi. Ho scoperto delle cose importantissime. Si era organizzata una squadra di resistenza partigiana fatta dai carabinieri del Quirinale, che viene usato per ospitare i feriti, i mutilatini di guerra, che Mafalda, per esempio, quando viene poi ammazzata in campo di concentramento, si dicono delle messe all'interno del Quirinale. Cioè il Quirinale va avanti anche dopo la fuga del re. Anzi, è stato toccante e importante scoprire che poi alla fine il Quirinale del re, prima ancora dei papi, poi del re e poi palazzo del Presidente della Repubblica, proprio in quei 10 mesi di cuscinetto pneumatico vuoto, il Quirinale diventa proprio lo strumento della transizione, ma resta in piedi, strumento che permette all'Italia di traghettarsi da una situazione istituzionale ad un'altra, una vita sua interiore appassionante. Quindi, Samuele, quei 20 mesi sono cosa c'è l'Italia, c'è questa confusione, c'è questo sbandamento, per non dire nulla della battaglia che si combatte sulle montagne e i rastrellamenti, che è la resistenza, per cui ne parleremo la prossima puntata.
Come è mutuato il ruolo della radio, ma più in generale del medium negli ultimi 60 anni? I media hanno ancora un ruolo di propaganda? Sì, proprio per questo voglio dire, propaganda nell'accezione obsoleta del termine, Paolo.
Una domanda. Devo veramente cercare di essere sintetico e lo sarò. Perché questi 60 anni gli snodi principali sono intanto appunto la creazione dell'ente di Stato con il monopolio, prima radiofonico poi radiotelevisivo dagli anni 50, dove RAI rimarrà sempre lo stesso nome RAI, ma non vorrà più dire radio, ma in generale si allarga anche alla TV, poi l'ingresso delle radio libere negli anni 70, che è la novità più grossa. Per il campo televisivo, la televisione commerciale degli anni 80, quindi grossi cambiamenti. Ma la domanda principale è che ruolo svolgono i media una volta che si legano alla storia. Allora, la sintesi maggiore mi porta a pensare che una volta il media era solo strumento per raccontare la storia, no? A un certo punto, e quindi la propaganda all'interno del media era la storia un po' manipolata ad uso delle ideologie. Il cambiamento importante è che adesso il media è agente di storia, e lo vediamo, basta pensare agli ultimi 20 anni italiani, cioè il connubio forte fra mezzi di comunicazione, da dove nasce il governo, o il rappresentante principale di quel governo che ha retto le sorti poi del paese, no? Aveva le radici profonde nel discorso mediatico. Quindi dalla televisione è nata la politica, non solo i dibattiti televisivi che creano orientamento, ma sono proprio agenti di storia. In quanto agenti, a quel punto noi, e questo è il terzo passaggio, li possiamo anche interrogare come fonti per la ricerca storiografica, naturalmente stando attenti a non confondere quelli che sono i documenti con quelli che sono i monumenti, perché in un prodotto dei media uno può dire e scrivere quello che vuole.
Sicuro.
Come nasce la passione per lo studio della storia e della canzone italiana? Forse è una domanda sciocca, ma io neanche immaginavo si potesse parlare di storia della canzone. Bello.
Ma una domanda
sì, sono personale, che quindi questo può essere veramente brevissimo. Sono due canali che inizialmente nascono distinti, uno era il piacere e l'altro era il dovere, che a un certo punto con la maturità sono confluiti in un unico rivolo. Il piacere era la musica. Da ragazzo ho avuto, come tanti della mia età, piacere imparare a suonare uno strumento, e veramente la chitarra è stata una compagna fedele, perché è resistita a tanti cambiamenti, mentre tante altre relazioni sono decadute. La relazione con la chitarra è ancora in piedi. Parallelamente però dovevo avere un ruolo sociale più riconoscibile, visto che non avevo poi il talento per diventare una rock star. E la passione per la storia nasce dagli studi universitari che ho fatto, poi il dottorato di ricerca, poi l'insegnamento, e quindi alla fine proprio questo ragionamento che facevo prima, che in generale era per tutti i media, infatti i miei interessi prima erano sui giornali, la propaganda giornalistica, radiofonica, eccetera, però per il ragionamento che facevo prima, l'importanza di questi materiali dell'entertainment mi ha convinto a spostare in avanti quello che è un problema annoso per lo storico, cioè le fonti. La ricerca storiografica, il ragionamento è stato piuttosto semplice, cioè se il Novecento ha i media nel suo DNA, se io sono capace di interrogare bene quello che esce dai media, trovo anche dei documenti d'archivio, come una volta si trovavano i cocci sottoterra per parlare dell'Egitto o dell'antica Grecia.
Ma il Festival di Sanremo, quando nasce, ha qualcosa a che vedere con questo periodo, Alessandro?
Il Festival di Sanremo nasce poco dopo questo periodo, nasce nel 50, nasce come una panoramica della canzone italiana, è radiofonico, quindi la nostra radio, ricordiamolo, cioè si ascolta la radio per 4 anni, la televisione arriverà nel 54, è organizzato nel Casinò di Sanremo proprio perché i tavolini, consumando, mangiando, bevendo, la gente ha la possibilità di ascoltare delle belle canzoni che vengono poi trasmesse in radio, c'è un concorso canoro, il maître è Angelini, Cinico Angelini, che aveva la sventura di chiamarsi in realtà Angelo di nome, e Cinico di colore, quello era l'accostamento assurdo, Angelo Cinico. Non so, c'è avuta tutta la fantasia dei genitori, oppure la sbadatezza più probabilmente. E a quel punto ho pensato bene di invertire gli elementi del binomio e chiamarsi Cinico Angelini. Ecco, era lui, ecco perché Nilla Pizzi vince tantissimi festival, perché era la sua compagna inizialmente.
Ah, ora si spiega. Sì.
Poi c'è Gino Latilla, c'è Consolini, un sacco di belle voci dell'epoca. E poi cosa, quando è nato, come è nato, cos'è,
ha qualcosa a che vedere con questo periodo?
No, se non per, nel senso di decretare un po', appunto, come abbiamo detto prima, un po' la fine di questi elementi di
osmosi.
Allora, congratulazioni per questo ciclo accattivante ed interessante di trasmissioni, Roberta. Ma i quiz a premi nel periodo post-bellico erano già nati? Vi erano giochi che coinvolgevano la gente per radio o televisione? Luana.
Per bacco, tutti gli anni 30 queste cose le ha inventate il fascismo. C'erano giochi organizzati dalle grandi industrie, come oggi, no? Tipo la Liebig, poi mitiche per esempio sono le figurine che accompagnavano il concorso, la trasmissione radiofonica dei Quattro Moschettieri di Nizza e Morbelli, una trasmissione radiofonica, un varietà, dove facevano le parodie seguendo la linea della storia del romanzo di Dumas, però avventure incredibili come i Quattro Moschettieri, non so, in Egitto, oppure in mongolfiera, compagnia bella. C'erano delle figurine della Liebig, che accompagnavano. Poi c'erano i concorsi per i novelli sposi che davano premi a chi vinceva questi concorsi radiofonici. Quindi i concorsi sono una cosa degli anni 30, anche perché per un certo periodo era stata inibita la pubblicità in radio, allora era stata girata attraverso questi concorsi. È stata ripresa dopo la guerra sicuramente e si è estesa progressivamente con, insieme all'avvento diciamo, del consumismo come etica anche diciamo, economica, perché è un consumismo che serviva più alla produzione che non al consumo vero e proprio.
Ciao, da quanto ho capito vi occuperete della storia della canzone sino agli anni 60. Non potreste pensare ad un ciclo che porti la storia della canzone agli anni nostri? Ad esempio un ciclo sui cantautori e le cantautrici, come le chiamarono un tempo. Sì. Vi saluto con affetto e riconoscenza, Gianni.
Sì, l'idea è sicuramente sensata. Intanto di cantautori comunque parleremo, perché è una cosa degli anni 60 e fa parte, grazie a Dio, dell'ultimo ciclo, dell'ultima puntata del ciclo. Per parlare di cosa succede nella musica anche oltre, direi più, forse si riferiva ai cantautori degli anni 70, che però è già una seconda generazione, e poi di tutto quello che è venuto dopo, si può, è che ognuna di queste conversazioni, per quello che mi riguarda, è frutto di un po' di tempi lunghi di lavoro, di ricerca anche di documenti, eccetera. Per quello che riguarda la storia, diciamo, degli anni 90, per esempio, ancora è un po', forse un po' presto per storicizzare queste cose. Sarebbe interessante dal punto di vista musicale. Diciamo che se la radio vorrà organizzare una cosa del genere, io volentieri
saremmo felici.
Nel corso di questo inverno ci lavoro un po' su, tanto per dire delle cose sensate, insomma, non le prime cose.
Noi ne saremmo sicuramente felici.
Vi erano rapporti e quali nel periodo che tratterete tra cinema, letteratura e radio? Oggi sembra un po' tutto unico, Gina.
Sì, c'erano rapporti molto stretti, anche questi avviati dal fascismo. Più andiamo avanti, più ci accorgiamo che il regime aveva avviato per primo dei meccanismi sui media, di gestione dei media. D'altronde Mussolini, l'ex giornalista, era ben consapevole dell'importanza dei mezzi di comunicazione nella gestione del potere. Per esempio le prime canzoni, come abbiamo detto, mi ricordo il dottor Pistacchi ne parlava, negli anni 30 i grandi film, la canzone dell'amore, gli uomini che mascalzoni, che è un film
erano legati, infatti,
si legavano sempre canzoni, a una canzone. Sì. Gli uomini che mascalzoni, nel caso specifico, Parlami d'amore, Mariù, vivere alla canzone, vivere, insomma, ognuna. Poi dopo è un rapporto che è continuato e si è esteso negli anni 50 e 60 con i famosi musicarelli.
Vorrei veste della bibliografia su questi argomenti che il centro del libro parlato la registrasse. Saluti, Clementina.
Beh, noi non sapendo l'abbiamo già iniziato in questo senso. Professore, a lei per la bibliografia.
Ma bibliografia in senso radiofonico consolidata e seria non ce n'è molta, ma di sicuro il lavoro di Franco Monteleone che riguarda la storia della radio e della televisione in Italia, lavoro già degli anni 90 e a tutto tondo parla dell'evoluzione di questi due mezzi nel secolo. Poi il lavoro di Gianni Isola che ha scritto parecchio proprio sulla radio, Cari amici vicini e lontani, un lavoro pubblicato da Nuova Italia sempre negli anni 90.
Citando Nunzio Filogamo.
Esatto. E poi invece, questo in lingua purtroppo, ma è l'unica cosa specifica, sui V-Disc, è un lavoro di Richard Sears che si chiama appunto V-Disc, History and Storia e Discografia, un prodotto della Greenwood Press. Purtroppo, per quello che riguarda il periodo specifico di cui ci siamo, purtroppo per, ma anche per fortuna per me, il periodo specifico di cui ci siamo occupati oggi, in tutte queste storie della radio non è trattato, perché c'era un periodo di, come vi ho detto prima, di transizione, di sconvolgimenti, di confusione, e quindi si faceva fatica a trovare i documenti. Io mi ero messo in testa di provarci e quello che sono riuscito a combinare poi è finito in questo libro che appunto cito perché alla fine è un po' è l'unico riferimento bibliografico sul periodo 43-45, si chiama appunto Il Quarto Fronte, musica e propaganda radiofonica nell'Italia liberata, ed è edito da Perugia, da Morlacchi di Perugia nel 2012.
E presto lo avremo anche nel nostro catalogo del Centro Nazionale del Libro Parlato.
A quei tempi, come venivano fatti gli spot pubblicitari? Esistevano? Negli Stati Uniti so che, ad esempio, gli sceneggiati radiofonici erano legati a spot di sapone o ad altro, e da noi...
Ma forse dopo, però.
No, idem, anche da noi, prima ho citato la Liebig, che erano dadi, ma anche saponette, pasticche...
No, ma intendo le soap opera statunitensi, forse sono un po' successi. No, sono certo. Successi.
Ci vuole le soap opera, sì. Pensavo le pubblicità proprio del sapone.
No, perché sì. Parla, vero, di...
Parla legati a spot di sapone.
Sceneggiati, altri. Però, sceneggiati perché, quindi sono soap opera.
Sì, sì. Sì. No, gli sceneggiati legati... No, noi avevamo, come ho detto prima, delle trasmissioni sponsorizzate da grandi case, e quindi poi, nel modo, diciamo, anche neanche troppo occulto, il prodotto finiva dentro al copione, al racconto radiofonico dei protagonisti di questi programmi radiofonici. Più importante, lo ripeto, erano i Quattro Moschettieri. Erano, come dire, non solo, siccome erano i committenti, erano quelli che pagavano gli sponsor proprio, erano, come li chiamano, i messaggi promozionali, no? Quando dentro la trasmissione, poi sì. Però non si fermava la narrazione, ma entrava in modo narrativo. Cioè, cosa bevi, Arami? Ecco perché dovevano essere di solito anche trasmissioni un po' bizzarre. Dice Spadaccino, cosa bevi? Ma adesso mi bevo una buona tisana, mangio una pasticca del Re Sole perché mi fa passare il mal di gola. Così.
Ma a quei tempi si vendevano i dischi? Che tipo di dischi erano? Vi erano i 78 giri? Vi erano classifiche delle vendite, Ciro?
Allora, i dischi c'erano, 78 giri, ma quindi anche poche case discografiche, ma come abbiamo già detto nel corso della conversazione, il vero boom sia dal 58 in poi, col successo di Volare, che si accompagna anche a una rivoluzione del supporto, che diventa il 45 giri, leggero, poco costoso, meno ingombrante. Da lì in poi abbiamo un boom della discografia e quindi il proliferare delle case discografiche, che cambia anche, come dire, il sistema della canzone, come abbiamo detto all'inizio. Per quello che riguarda le charts, no, è una cosa che nasce in America all'inizio degli anni 50, prima non abbiamo le classifiche. Il gradimento di un brano viene fuori dalle radio, dai riscontri che hanno le radio, e le prime classifiche dall'America poi arrivano in Italia in modo cartaceo, su una rivista che si chiama Musica e Dischi, di cui il direttore era il dottor De Luigi, la rivista più accreditata in quegli anni e che rimarrà accreditata anche negli anni 70, 80 e a seguire, anche se sarà il riferimento solo degli addetti ai lavori, cioè negozianti e case discografiche, i veri dischi più venduti. Quindi su Musica e Dischi c'era la classifica. Poi ancora una volta la radio si occupa di colmare questa lacuna con la celebre Hit Parade di Lelio Luttazzi.
È vero.
Vorrei chiedere di inserire le trasmissioni dopo la messa in onda, non dico lo stesso giorno, ma almeno un paio di giorni successivi alla data di trasmissione. È così difficile, Sergio?
Lo faremo presente. Okay. A chi deve lavorarci?
Allora, professore, questa è l'ultima mail arrivata stamattina, è di Massimiliano Cattani, poi ci ha inviato anche un contributo sonoro che ascolteremo. Carissimi, sono Massimiliano Cattani e con la presente desideravo complimentarmi per i programmi relativi alla storia della canzone italiana, in collaborazione con la Discoteca di Stato. Purtroppo non posso ascoltarli in diretta poiché quando essi vengono trasmessi sono al lavoro. C'è peraltro da dire che ben poche cose riesco in questo periodo a seguirle in diretta poiché quando sono a casa sono assorbito dalle pimpe, sarebbero le bimbe di Massimiliano. Però ho potuto ascoltare con calma la prima puntata che è stata pubblicata sul portavoce e l'ho trovata molto ben fatta, sia per la scelta dei documenti proposti, sia per le informazioni che gli esperti ci hanno fornito, davvero preziose. Io peraltro ho coltivato da tempi immemorabili l'interesse per la musica e i documenti sonori d'epoca. In realtà, se parliamo di rarità, è assai più facile trovarne di provenienza straniera, soprattutto dagli Stati Uniti d'America, mentre quelle italiane è molto più arduo reperirle. Non sarebbe male se, oltre che le semplici canzoni, fosse possibile ascoltare degli esempi di com'era la radio nei tempi più antichi.
Cosa che abbiamo fatto,
appunto. Sarebbero degli squarci di storia in presa diretta davvero suggestivi. Visto che è stato preannunciato come prossimo argomento il ruolo della radio negli anni 43-45, quindi in quelli cruciali della Seconda Guerra Mondiale, mi permetto di allegare un mio contributo al discorso. Non è una cosa italiana, ma spero la troverete interessante. Comunque mi auguro che, se anche non doveste ritenere di utilizzarla, potrete godervela per vostro conto. Si tratta di una puntata di G.I. Jive, un programma musicale che in quegli anni veniva trasmesso dalla AFRS, ovvero il Servizio Radio delle Forze Armate Americane. Vi si presentava la musica che appunto in quegli anni andava in voga, quindi orchestre jazz, piccoli gruppi e anche cantanti di musica leggera. Questa puntata, come molte altre del programma, è presentata da una ragazza che si chiamava Martha Wickerson, ma si faceva chiamare Jill ed è stata la prima DJ radiofonica in stile moderno e informale, priva dei signore e signori, vi invitiamo all'ascolto, eccetera, che invece erano molto in voga nelle radio in quei tempi. Dunque saluti e buon ascolto da Massimiliano Cattani.
Senz'altro è una bellissima mail, informata, documentata, e ringrazio Massimiliano di questa interazione. Sì, lui fa riferimento a una cosa che ovviamente che erano programmi attivati dagli americani e messi in onda proprio per i militari americani, quindi tutti in lingua, che noi per evidenti ragioni abbiamo dovuto saltare perché ci riferivamo all'impatto sulla società italiana, no? Però anche se delle occasioni di commissione c'erano anche qua. Per esempio mi viene in mente l'America si chiamava American Expeditionary Station, che addirittura sul tetto di via Asiago 10 installa uno studietto per questo genere di trasmissioni, da cui probabilmente Massimiliano ha tratto questo interessante documento. E in questa American Expeditionary Station suonano anche musicisti italiani. Per esempio mi parlò di questa esperienza Carletto Lofredo, un banjoista che però all'epoca suonava il contrabbasso, che aveva un trio con un certo Umberto Cesari al piano e Carlo Pessa alla chitarra, un trio che voleva imitare un po' i King Cole Trio di Nat King Cole, e vennero ascoltati dagli americani, che una volta fra 44 e 45 li invitarono sul tettino di via Asiago, che loro chiamavano confidenzialmente l'igloo perché era talmente freddo, c'era un freddo spaventoso lassù, loro chiamavano, e lì vanno a suonare dal Panama Club, dove suonavano prima, dopo essere stati ascoltati dai soldati alleati, vengono a suonare in questa American Expeditionary Station. Poi le stazioni americane per i soldati americani accompagnano anche tutta la salita della quinta armata sulla costa adriatica, eccetera eccetera. Sentiamo volentieri questo documento.
song that's really held its own on the hit parade is long ago.
Abbiamo sentito anche la voce di Martha Wilkerson.
Bellissimo.
Era l'ultima mail.
Noi speriamo che Massimiliano ci mandi anche delle indicazioni su questo documento precise, su chi suonava e così via, così, no, professore, penso.
Sì, 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 dove
gli scriveremo comunque. Professore, io la ringrazio infinitamente per questa veramente stupenda trasmissione che ha catalizzato il nostro interesse e anzi abbiamo davvero abusato del suo tempo trattenendola oltre il tempo previsto.
Sono io che ringrazio voi dell'ospitalità, una bellissima occasione per finalmente parlare di cose che mi piacciono, mi stanno a cuore e sapere anche che dall'altra parte c'è gente attenta che ascolta, delle modalità finalmente diverse da quelle della vita quotidiana, che sono frenetiche. E spero di essere stato all'altezza, diciamo, di questa domanda.
Neanche a dirlo. Più grazie che all'altezza. Grazie infinite e l'aspettiamo per continuare questo nostro percorso insieme. Grazie a Francesco Piscitiello che ha dato voce alle vostre mail e oggi anche a qualche documento. Grazie a Giacomo Elmi al di là del vetro e Simona Sciaudone in redazione. Buona serata a tutti e alla prossima.
Buonasera.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. You're going to read just what